Cominciamo la nostra giornata per ascoltare Monsignor Fabio Rosini, che ringraziamo tantissimo. Era il 12.
Non sono Monsignor.
Non sono mai in genere, sono tutti Monsignori.
Io no.
Va bene, Don Fabio, che ringraziamo tanto per la serata di ieri a San Benedetto, e chi non è venuto può vedere la registrazione che abbiamo preparato su YouTube. Tutti noi lo conosciamo, quindi la presentazione è brevissima. Doveva venire da noi il 12 di ottobre del 2023.
Ma il 6 ottobre sono stato operato.
E infatti, dopo c'è stato questo problema, ma come dice Manzoni, il signore non toglie sui figli niente se non per dargli qualcosa di più grande, quindi oggi avremo il doppio rispetto a quello che avremo ascoltato il 12 di ottobre. Ci parlerà del Vangelo di Matteo, e quindi lo ascoltiamo e poi faremo domande. Grazie.
Grazie a voi. Allora io comincerei da una cosa di fondo, ovvero sia, spesso, no, oggi, qual è la proposta di percorso di fede della Chiesa? Cioè, ci sono una molteplicità di percorsi, di proposte, di scuole spirituali, adesso per i movimenti, tutte queste cose, ognuno c'ha il proprio canovaccio, ma c'è un solo percorso per tutta la Chiesa cattolica? Sì, c'è. L'anno liturgico. L'anno liturgico è il cammino di fede di tutti i cattolici, cioè se un percorso di fede non porta all'anno liturgico in comunione con tutta la Chiesa, che cosa sta formando? Una cosa a parte, una cosa che non è cattolica. Per questo, cioè, tendere alla scansione del percorso della fede del popolo di Dio, che è accompagnato dalla liturgia e che secondo le stagioni e secondo quello che è una sapienza antichissima della Chiesa è il modo di tenere in piedi, alimentare la fede. Ecco, e allora ogni anno, come sapete bene, come adesso dirò cose ovvie, io spero di non dire mai cose inaudite, cioè spero di dire cose che sono lì, cioè che sono, io spero di essere cattolico, non di essere uno che dice cose chissà. La mia arte non è l'arte di inventare, ma di rinvenire, se vogliamo valorizzare, che è sempre la nostra arte di consegnare in maniera fresca un deposito della fede, che è quello, non è che può cambiare, non è che dobbiamo arrivare a dire chissà che cosa. E allora, ogni anno sappiamo bene, secondo il ciclo triennale, contrappuntato dal Vangelo di Giovanni, che sostiene in certi momenti la liturgia, però c'è un Vangelo. Quest'anno, l'anno A, il ciclo base, fondamentale, infatti nella Quaresima sfocia nel Vangelo di Giovanni in maniera preclara, il ciclo dell'anno A, la Quaresima può essere fatto ogni anno perché è quello che accompagna l'iniziazione cristiana degli adulti con i riti che preparano il battesimo nella veglia pasquale. E quest'anno abbiamo Matteo. Allora, come inquadrare Matteo? Ripeto, io adesso non dirò chissà che cosa. Allora, tutti e quattro i Vangeli hanno le loro chiavi di lettura, e per quanto riguarda Matteo bisogna ricevere alcune notazioni, che sono questi sommari che compaiono, eccone uno per esempio, avete davanti, 4.23, Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità del popolo. Ecco, questo versetto 23 è fondamentale. Perché cosa fa? Riassume quello che c'è in corso. Gesù annunzia e cura, due aspetti che Matteo sottolinea e scinde perché si illuminano reciprocamente. Per quanto riguarda la sua capacità di annunciare e segnare, c'è da rilevare un aspetto peculiare di Matteo, il quale raccoglie le parole di Gesù in cinque grandi discorsi. Questo ve lo ricorderete anche negli studi, no? Il lungo sermone della montagna, nei capitoli 5, 6 e 7, che cominceranno subito dopo. Il discorso sulla missione al capitolo 10, il discorso che raggruppa un gran numero di parabole al capitolo 13, il discorso sulla Chiesa e sulla comunione fraterna al capitolo 18, il discorso sulla fine dei tempi che si dipana fra i capitoli 23, 24 e 25. Raccompagnando in questo modo i ceppi fondamentali dei discorsi di Gesù, Matteo procede presentando a incastro le parole e le opere di Gesù. Le parole sono annuncio di ciò che Gesù opera. Come intendere questa sua logica? un elemento che non può essere dimenticato è che Matteo è patentemente un figlio di Israele e dà grande rilievo alla logica del compimento. Tutto il Vangelo è costellato infatti di citazioni dell'Antico Testamento ed è importante assumere la logica tipicamente biblica di promessa a compimento, che è così che funziona. Allora, una parentesi, Giubileo della Speranza, quante stupidaggini ho sentito sulla speranza, quante confusioni tra la speranza in quanto virtù teologale, quindi opera di Dio nell'uomo, e l'auspicio, l'auspicio di sopravvivenza che porta alle speranze senza fondamento, che sono le speranze umane. Cioè, abbiamo confuso la speranza con il carattere ottimista. Che robaccia abbiamo fatto? Ci siamo dimenticati di una virtù soprannaturale, che è un'opera di Dio nell'uomo, ripeto. È una virtù teologale, non è una virtù umana. Le virtù umane sono le quattro virtù cardinali. Quelle sono dotazioni di bordo della natura umana. La speranza non è dotazione di bordo della natura umana. È, secondo la logica, promessa e compimento. Come facciamo a fondare una speranza? Tu speri qualcosa. È fondata la tua speranza? Oppure no? Dipende. Dove si fonda un'aspettativa sana e cristiana? Su una promessa di Dio, su qualcosa che Dio ha promesso. Se Dio non mi ha promesso una cosa, non mi viene spero. Cioè, mi può capitare, non può non capitare, ma Dio non mi ha promesso che avrei avuto, che ne so, salute. Infatti non ce l'ho avuta, ho passato tante malattie. Dico, queste malattie Dio mi ha salvato, è stato proprio il dono di Dio per salvarmi da me stesso. E non mi ha promesso salute, non mi ha promesso benessere, non mi ha promesso un sacco di cose che infatti non ho avuto, però mi ha promesso una storia tendente alla cristiformità. Questo mi ha promesso nel battesimo. Mi ha promesso che attraverso il sacramento dell'ordine io mi sarei configurato sempre di più a Gesù Cristo, e porto nelle mie malattie, nei miei limiti fisici, che sono molto grandi, questa cosa qua, che devo accettare la debolezza come il luogo dove Dio si manifesta. Ecco, e tutti noi possiamo alimentare nelle persone speranze false, speranze irrealizzabili. Allora, in questo senso, continuando questa digressione, cioè, ci tengo a dire una cosa importante, che peraltro io già ho preparato, nel prossimo ciclo di libri affronterò tutti i testi mariani del Vangelo di Luca, pezzo per pezzo, un cammino nella fede della Beata Vergine Maria, perché se ci chiediamo chi è la persona con il massimo grado di fede nella storia, noi il padre della fede è Abramo, ma la fede in pienezza si è data alla Beata Vergine Maria. Per noi non è solamente madre, è anche modello, cioè è anche punto di parametro della fede. Se vuoi capire cos'è la fede, devi guardare a Maria. E allora bisogna capire come nasce la fede, come si alimenta la fede, come si compie, come si concretizza la fede. Sono le tappe che Luca, l'Evangelista Luca, offre a Teofilo perché capisca la fondatezza della catechesi ricevuta, no? Come lo dice al versetto 4 del primo capitolo. E allora l'eroina dei primi due capitoli è Maria, che vive un'avventura straordinaria, che è paradigmatica per Teofilo, è paradigmatica per ogni cristiano. E allora, la prima cosa che dicono gli angeli quando appaiono è sempre non temere, no? Ecco, perché? Perché la paura è il contrario della fede, cioè perché e la fede non è una forma di rassicurazione. Noi, purtroppo per una deriva religiosa, istintuale, ci siamo ridotti a fare i grandi rassicuratori del popolo di Dio. Faccio un esempio: le risposte destabilizzanti rassicurano, le risposte destabilizzanti, le risposte rassicuranti destabilizzano. Faccio un esempio: il bambino sta addormentandosi e dice mamma, ho paura del lupo cattivo. La mamma va lì e siccome è un po' debole, cosa fa? Coccola il bambino, lo addormenta. Sapete cosa gli ha detto la mamma stando lì con lui? Che c'è il lupo cattivo, che lei deve stare lì. Se un bambino da grande non potrà mai dormire con la luce spenta, dovrà avere sempre, avrà paure oscure, che sono state sotto, le rassicurazioni sottolineano le paure. Cioè, non è questo quello che dobbiamo fare noi. Cioè, viene da me un mio parrocchiano, un mio parroco, padre della ginecologa di Chiara Corbella Pedrillo, forse conoscete Chiara Corbella, la mia collaboratrice, e mi dice, sai, Fabio, ho due figlie medico e non ho detto niente in casa perché sennò non mi facciano più campare. Ho un tumore ai polmoni e niente, mi ha detto il dottore oggi che ho pochi mesi di vita. Ecco, cosa direbbe un prete stupido a questo punto? Ma no, non ti buttare giù, dai, ci mettiamo a pregare, chiedo preghiera al monastero di clausura che preghino per te, sei ancora giovane, la tua famiglia ha bisogno di te, non ti aiuterà a buttarti, non ti, cos'è? Devi avere un atteggiamento positivo. Ecco, cosa gli sto dicendo se gli dico questo? Che non è che qualcuno non l'abbia mai detto, cioè sono cose abbastanza tipiche da sentirsi dire da un cristiano, purtroppo, perché non è solo tu un prete che ti risponde così, sono anche tutte le persone che c'è intorno. E così pensano di farti presente un atteggiamento di fede, di fiducia, di abbandono, invece no. Stai dicendo, il tumore è un problema, mi fa paura pure a me. E io dico, speriamo che no. Questo vuol dire fare i grandi rassicuratori e sottolinea le paure delle persone, questa cosa qua. La risposta che io diedi a Paolo, si chiama Paolo, secondo me, una cosa terribile. Ma credi che saresti il primo che incontra Dio in un tumore? E se questa fosse la tua opera, e se l'eredità che devi lasciare a tua moglie e alle tue figlie è mostrargli come muore un cristiano, come muore un figlio di Dio? E questi saranno i mesi più importanti della tua vita, in cui devi lasciare il tuo retaggio ai tuoi nipotini, alle persone che ami. Gli dovrai lasciare che cosa? La fiducia di Dio? No, no. Questa sarà un'opera d'arte, vedrai. Lui mi guarda, tosto, io dico, perché ti aspettavi che ti dicessi? Sì, ero venuto per questo, sì. Cioè, gli ho dato una risposta destabilizzante, ma chi l'ha detto che il tumore è un problema? Perché in un tumore si può incontrare Dio, cioè, io sono un crocifisso, figurati. Paolo ha vissuto altri 2 anni illuminando la parrocchia e tutti quanti con una allegria, con una fede, è stato allegro e sereno fino all'ultimo momento. Il suo funerale è stata una festa, non esagero, cioè era il passaggio al cielo, è arrivato alla meta, tutti dicevano arrivava alla meta, lo aspettava, ormai era pronto per andare con il padre. Ecco, se passiamo la vita a rassicurare, noi sottolineiamo le paure, ripeto per la terza volta, noi abbiamo un altro compito, quello di destabilizzare, quello di, cioè, dice, mia moglie c'ha un carattere terribile, sorpresa, perché c'è una donna con un carattere terribile, non si è mai sentita questa cosa. E se fosse lo strumento che Dio usa per forgiarti, se fosse, ho problemi in parrocchia, certo che c'è problemi in parrocchia, che fai, se ti sei fatto prendere con altri problemi? I problemi saranno il luogo dove vedi la provvidenza. E dove si vede la provvidenza se non i problemi? Certo che avrete tutti quanti sfide, difficoltà. Uno dice, ma c'è quel posto dove uno non c'ha il citofono che suona al momento sbagliato, non c'ha bollette da pagare, non c'ha cause con i vicini, non c'ha problemi? Sì, questo posto c'è, dove i vicini non creano problemi, non ci sono bollette da pagare, non ci sono scampanellate fuori luogo, non ci sono gruppi che fanno macelli, che così. Sì, 2 metri per 1, la tomba, la bara, e quello sarà. Ecco, il nostro ideale di pace è la morte. Noi abbiamo ormai un ideale di vita che è la morte, cioè abbiamo una nostalgia di nulla, dell'utero, cioè di stare in piscina tutto il giorno, il cibo in presa diretta, nessuno che ti controlla la dieta, anzi te la dà direttamente mamma, la dieta, tu non c'hai problemi, e via dicendo, no? Ecco. No, la vita è instabilità, la vita è caos. Quando Dio crea il mondo, in Genesi 1, parliamo così, questo ce l'abbiamo qui. In principio Dio creò il cielo e la terra era informe e deserta, le terre coprivano l'abisso e lo spirito di Dio andava sull'acqua. Ecco qua, mettiamo un po' l'ebraico così. Ecco qua, così se no, dice, ma senza ebraico che ci abbiamo, scusa. Ecco, va bene. Per il cibraio, non mi metto a chiamare Guerrez. Aietà, Tohu Wabohu, Tohu Wabohu, abisso e desolazione. E Dio comincia poi, Yehi Or, Ayomer Elohim, versetto 3, Yehi Or, o Yehi Or, e la luce fu, ecco, e comincia. Ho sentito qualche volta questo tipo di interpretazione. Dio crea il mondo è nel caos, il concetto Tohu Wabohu, cioè abisso e desolazione, e poi si mette a lavorare. E dice sia la luce e inizia il cosmos. Caos e cosmos sono due concetti opposti. Caos è assenza di ordine, cosmos è ordine. Cosmos da qui cosmetica, cioè bellezza. Il mondo ha un suo ordine, ha delle leggi eterne, straordinarie, meravigliose, che chi studia fisica e chi studia biologia scopre nell'immensamente grande o nell'immensamente piccolo. La meraviglia del... Ecco. Allora questo è, diciamo così, la logica. Il mondo è un passaggio con la parola, con il logos, un po' troppo greco questo, si passa dal caos al cosmos. Se la vita è questo, passare dal caos al cosmos. Non mi quadra per niente questa logica, questa è una logica così, ellenistica, ripeto, non è giudaico-cristiana secondo la nostra linea di fondo. Allora, Dio crea il caos, non è che si è sbagliato, è la condizione di possibilità della creazione, cioè la realtà è caotica, una parrocchia è un evento caotico, un matrimonio è un evento caotico, un figlio è un evento caotico, l'educazione di un gruppo di ragazzi è un evento caotico, è nel caos che Dio opera. Cioè spesso, e infatti avremo le immagini caotiche già domenica prossima, non nei testi di fine anno liturgico, avremo il Vangelo di Luca, capitolo in cui compare questa specie di apocalisse dove tutto crolla, è il momento in cui Dio sta creando. Quando tutto crolla è il momento in cui Dio sta portando avanti la sua novità. La crisi, da qui ormai c'è il giudizio, è il momento più importante. Le crisi sono occasioni, i problemi sono occasioni. Il caos è il luogo dove Dio parla, è il deserto dove Dio si rivela. È questa assenza di ordine che sembra tutto sbagliato, ma è il rito e vedi. Cioè, la croce è un evento caotico, è un'ingiustizia. È un errore, cioè Dio ha salvato il mondo con un errore, come sarebbe a dire, sì, noi innalziamo l'assurdo come punto di riferimento della nostra fede, un segno di morte che diventa segno di vita, la croce, come funziona questo? Allora forse non è vero che noi dobbiamo avere tutto in ordine, tutto tranquillo, aspettare il momento della pensione, aspettare il momento in cui va tutto bene, no, non è questo. Ma vedere la potenza di Dio nei problemi, cioè ricordo che una volta dicevo in un matrimonio, cosa auguro a questi giovani sposi? Problemi, perché così fanno squadra, imparano a combattere, imparano a aiutarsi, a volersi bene, a sostenersi. Problemi. La sera tardi mi telefona, disgraziato, ci abbiamo tre ruote bucate in mezzo alla strada, ce l'hai tirata, una cosa di questo genere, era lo sposo, non è? Io mi dai, ma adesso io questa cosa me la ricorderete per tutta la vita, sai quanto romanticismo si può trarre dal momento in cui tu stai lì che sostieni la tua sposa e fai l'uomo, fai il maschio, che la rassicura, che la difende, che la protegge, e dai, sveglia, le forze, mettiti a lavorare. Ecco, allora, la logica che promessa, compimento, è la logica della nostra vita, cioè Dio promette qualcosa e compie questo che ha promesso. Questo è quello che infatti innerva tutto il Vangelo di Matteo. E allora, le parole e le opere, ossia i cinque discorsi inframmezzati da opere, per il godismo insegnare e guarire, connettono il Signore Gesù con tutto ciò che lo ha preceduto nella storia della salvezza. Cristo è il compimento delle promesse, secondo un profilo che però non è coincidente con ciò che si aspettava l'ebraismo. Gesù, con la sua sorprendente forma di compiere le promesse dell'Antico Testamento, è la chiave di tutto. C'è quindi sempre da capire come il piano di Dio si compia in Lui e come nei suoi atti lui faccia presente una rivelazione di Dio sorprendente, destabilizzante. Voi pensate, ma cioè, Pietro che si ribella all'ipotesi della croce, appena la sente, al capitolo sedicesimo, vai dietro di me, Satana. Cioè, lui crede di aver capito tutto, non ha capito niente. È destabilizzante la forma, il messianismo di Gesù, no? Un compimento dell'orisse sempre, quindi, che supera le attese, o forse le fa saltare per aria, perché lì è sempre molto diverso da quel che ci si aspetta. Un'ulteriore chiave per capire Matteo è negli ultimi due versetti del suo Vangelo. Andiamo a prenderli. Scusate, ho paura che il consulto mi va a finire poi. Facciamo prima, questo è Marco, eccolo qua. In greco, se no diceva di che sta parlando questo, ecco, questo qua, ho parlato di questo, ok? Io non si sa mai che, ecco. Andate dunque, versetto 19, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, compiendo così il suo nome, Emanuele, no? Io sono con voi. Qui appare ancora il collegamento tra insegnamento e opere. Nelle tre indicazioni sono fare discepoli, battezzare, insegnare e osservare ciò che vi ho comandato. Due di queste sono di tipo didascalica, ammaestrare, insegnare. Ma questo passa per il battesimo e l'insegnamento di un aspetto pratico. Battezzare implica insegnare ad osservare, una forma di iniziazione pragmatica, non semplicemente teorica. Il tema tipico della teologia pastorale del rapporto tra teoria e prassi è qui già risolto da Matteo. In sintesi, quando si legge il Vangelo secondo Matteo, bisogna ricordare questa logica per cui Gesù è il compimento delle scritture, come abbiamo già detto. Nelle sue opere lui compie ciò che nelle sue parole ha annunziato. Per questo è particolarmente importante leggere con attenzione nella liturgia domenicale la prima lettura, per essere instradati nella luce che la Chiesa sceglie, che viene dall'Antico Testamento, per la sua caratteristica eminentemente giudeo-cristiana. Cioè prendiamo dall'Antico Testamento la luce per capire il Vangelo, essendo Gesù appunto il compimento delle promesse antiche. Secondo questa logica, Gesù appare come l'esecutore di uno spartito, scritto dal Padre e consegnato alla tradizione del popolo di Israele. Questa è una concezione globale della storia, indicata da Matteo. La nostra storia personale è il compimento di un piano di salvezza e Dio compie nella nostra vita ciò che ci ha promesso nel battesimo, ciò che ha promesso al suo popolo, ciò che ha promesso alla Chiesa. Vedremo poi Simeone, no? Il Vangelo di Luca, capitolo 2. Egli aspettava la redenzione di Israele, cioè è un uomo che si impossessa delle promesse fatte al suo popolo, crede proprio che siano vere e crede che si compiranno nella sua vita. Cioè, ricordo quando ero stato appena ordinato prete, il parroco mi affida dei ragazzi e io stavo lì e dicevo: ma posso fare io questo? Mi domandavo: ma io posso prendere dei giovani e portarli alla vita cristiana, alla vita dei figli di Dio? E mi sono reso conto della bruttezza della domanda che mi facevano. Mi dice: ma a me, non so, mi deve apparire la Madonna per fare qualche cosa di serio, mi deve apparire San Barsanuccio da Monte Trombone, non so, cioè un santo qualsiasi, quello di questi meno gettonati, no? Ecco, ma no, io ho il bonus docenti, cioè io per il sacramento dell'ordine ho il compito di essere padre nella fede e Dio mi aiuterà, cioè sicuramente. E io mi e aspettai che Dio mi aiutasse, mi aiutò, cioè mi fece capire le cose che avevo davanti. Vidi, guardai questi ragazzi stetti un anno a osservarli e mi resi conto che non avevano padre. Erano gli anni 90, ancora doveva venire ricalcati che avrebbe parlato dell'evaporazione del padre. Io ho intuito questa cosa con molta forza. A questi mancavano i non paterni, mi sono messo a spiegare loro la vita nuova tramite il Decalogo. Perché Gesù è il compimento della legge, è la radiografia di Gesù, è il negativo di Gesù la legge, cioè lui non è venuto ad abolire ma a compiere, a dare compimento. Questo è Matteo poi, appunto, la logica del compimento è fondamentale. Quindi si trattava di capire come loro dovevano aprirsi a una bellezza che traspariva proprio dal Decalogo, è la descrizione di una vita meravigliosa, perché loro si innamorassero di quella vita. Perché io ero partito dallo studio del Vangelo di Giovanni, delle professioni di fede del Vangelo di Giovanni, ed ero colpito un pochino dalle professioni di fede più alte, quella di Tommaso, personaggio ingiustamente inquadrato come negativo, perché l'incredulo, no. Tommaso è quello che fa la professione di fede più alta che c'è nel Nuovo Testamento, mio Signore e mio Dio. E quando dice, se non metto le mani metto le dita nel buco dei chiodi, non vedo la ferita nel costato, non crederò, non dice niente di strano, non dice niente di sbagliato e di inaudito. Avevano creduto gli altri discepoli quando le donne gli hanno detto di averlo visto risorto? No, non hanno creduto a Maria di Marta. E allora, scusate, voi non ci credevate. Poi l'avete visto, cioè poi vederlo pure io, se permettete. E allora cosa fa? Sta con loro 8 giorni dopo, inizia la scansione liturgica, la domenica, 8 giorni dopo, che secondo il calcolo ebraico era una settimana, ancora adesso si usa l'ottava per indicare che cosa una settimana, perché nell'ebraismo si calcola sia il primo che l'ultimo giorno. Infatti il terzo giorno risuscitò per morte, ma è stato nella tomba manco 48 ore, una tarda di 3 giorni. Perché si calcolano i giorni dal tramonto nell'ebraismo, per questo c'è per i primi vespri della domenica, per questo che abbiamo messo le spertine, non per andare a sciare, ma perché la domenica comincia dai primi vespri, come è nella concezione ebraica, e fu sera e fu mattina, primo giorno. E allora, muore di venerdì ed è il primo giorno, scende la sera e comincia il secondo giorno, dello Shabbat. Scende la sera dello Shabbat, comincia il terzo giorno, e nel terzo giorno, nella notte, il terzo giorno, la mattina dopo, è già andato in giro, perché un bravo cadavere non si comporta così in genere, insomma, non prende queste iniziative. Ecco, allora, è così, e questo è il terzo giorno, calcolando sia il primo che l'ultimo. Ecco. E allora, dare sostanza a questa attitudine di esecuzione del disegno di Dio è essenziale per leggere tutto il Vangelo di Matteo. Ricordiamo che per motivi pratico-liturgici in questo anno non verrà letto solamente il Vangelo secondo Matteo, e tale relazione per il disegno di Dio e il suo compimento nella vita di ognuno di noi va tenuta presente per leggere i suoi testi, meno per gli altri Vangeli che hanno altre chiavi di lettura loro proprie e che vanno affrontate nel momento necessario. Perché l'anno prossimo mi spiego, ecco, non so se vale la pena che mi chiamare. Che cosa deve dire tutto questo? Che il tempo ordinario è il dipanarsi del piano di Dio nella nostra vita e c'è da ascoltare la parola per entrare nel senso delle opere che Dio porta avanti nella nostra esistenza e vivere così il nostro battesimo. Il tempo della nostra vita sembra ordinario, ma è portatore di un mistero straordinario, quel piano che Dio compie in ognuno di noi per portarci al cielo. Non c'è nulla di banale nella nostra vita, niente che non abbia dentro di sé una parola di Dio, questa è la chiave essenziale. Cioè tutto ha dentro un'opera di Dio, c'è un'opera di Dio in cui... E infatti comparirà, il primo eroe del Vangelo di Matteo, comparirà un uomo che deve credere al piano di Dio, cioè Giuseppe. Il Vangelo di Matteo, tutta la natività, tutta l'infanzia di Gesù viene letta dalla prospettiva di Giuseppe, e di Luca dalla prospettiva di Maria. E cioè, vedremo che qual è... tema essenziale, ecco qua. Cominciamo con la genealogia. Questa c'era quel film, non so se avete visto il film, molto carino, molto divertente, Se Dio vuole, no? Peraltro il regista mi ha confessato che si era ispirato ai miei incontri con i ragazzi per descrivere il prete, perché era venuto a sentire le 10 parole. Non aveva, sì, ma non lo dire, ho detto, non di sta cosa, no, voglio dire, cioè. Non so di Gaspar, cioè lascia aperto. Invece ha detto purtroppo in certe interviste alla sua rivale ai giornalisti, non mi dico, con la voglia di scoop, la voglia di stupidaggini, vabbè, se lo vogliamo. Allora, la genealogia che termina con Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo, l'unico che nasce in un'altra maniera. Invece gli altri nascono, questa serie di generazioni, questa serie quello generò quell'altro, cioè una serie di copulazioni, no, che vengono fatte, descritte, questa cosa fino a Giacobbe che generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo, e già qui rovescia un po' la sorpresa, perché Dio non fa mai come pensi tu le cose, In tal modo da tutte le generazioni di Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione di Babilonia 14, alla deportazione di Babilonia a Cristo 14. Non leggete mai così il Vangelo perché c'è del testo davanti, è così. Così fu generato Gesù Cristo, cioè così, perché diciamo, ma come sono generati gli altri? Ce l'hai detto, ma come fu generato il Cristo? Mancava nella genealogia, la generazione, no? Visto che tutto è una sequenza di generazioni, come fu generato il Cristo? Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, cioè Dio ha preso l'iniziativa. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiare il segreto. Come intendiamo questo versetto? Lo intendiamo così: era giusto e quindi conseguentemente quel Cai è un Cai finale, cioè, o se vogliamo, no, cioè conseguenziale, non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiare il segreto, cioè essendo giusto non voleva accusarla pubblicamente. Ma essendo giusto che significa? Giusto, tzaddik in ebraico, vuol dire colui che osserva la legge, non è giusto, gli raccreditò come giustizia, Genesi 15, vuol dire che sta nella giusta relazione con lui, sta nella posizione giusta davanti a Dio, quello a cui ci serve la preghiera, di stare davanti a Dio per resettare tutta la relazione con i fatti, con noi stessi, con gli altri. Ecco, allora, essendo uno che osservava la legge, cosa doveva fare? Doveva accusarla pubblicamente, perché era tenuto a farlo, cioè, voglio dire, sapeva come nascevano i bambini, per cui se lei è incinta, c'è poco da fare, cioè, anche a Nazareth lo sapranno sempre questo fatto. Questo Luca dice: di certo voi mi direte il proverbio, meglio cura te stesso, di certo, perché dice di certo, perché è cresciuto così, l'hanno canzonato, Gesù è stato bullizzato da bambino, perché sapevano contare fino a 9 a Nazareth, quindi dice questo è andato troppo presto, questo è il figlio di quelli poco seri, questi si sono presi gli anticipi, che era, vi ricordo, non so, pare che certo bisogna ricordare pure per lì. I rapporti prematrimoniali non sono rigidi, vi ricordo. Ho fatto un ritiro con, c'erano 400 ragazzi, dovevo cominciare sul quarto comandamento, arrivo e c'è il gestore della casa di accoglienza dove andiamo a fare i ritiri e diceva: guarda Fabio, che vari ragazzi fidanzati sono messi a dormire insieme, ma avevo proprio detto che non potevano farlo. Allora io entro nella sala, stanno tutti lì seduti, e comincio così il ritiro, pensate, è il primo ritiro che facevo con loro, peraltro. Scusate, avete tutti ricevuto la mail che la mia segretaria vi ha mandato dove si diceva che qui si dorme in maniera cattolica perché i fidanzatini non dormono insieme? Avete ricevuto tutti? Sì. Bene, allora perché vi siete messi a dormire insieme? Allora, facciamo così: o andate subito a risolvere questo problema, i maschietti si mettono con i maschietti, che pure oggi non è una garanzia, ma se e le femminucce con le femminucce, oppure ve ne potete andare tranquillamente a questo ritiro perché io non servo il vostro pancreas, io servo Gesù Cristo, io non servo le vostre voglie, non servo le vostre tempeste ormonali, ma questo Signore qui, se vi piace il discorso bene, se non vi piace, quella è la porta, andatene. Credete che se ne è andato qualcuno? No, sono andati subito a risolvere tutto e mi sono avvicinati tanti ragazzi a dire: oh, finalmente qualcuno che parla chiaro. Dice: a noi il viceparroco ci ha detto che invece no, noi è pure una cosa buona, che ci abbiamo rapporti. Ma che hanno detto? Cioè, peraltro è esortazione al delitto, cioè voglio dire. Mi arriva un ragazzo, sono andato in un santuario, mi confesso, il prete dice: ma tu c'hai la fidanzata? Sì, hai rapporti con lei? No, io sto cercando di portare avanti il fidanzamento casto. No, è un errore, tu devi avere rapporti. Dice: senti, mi dai il nome di questo oso, non ci avvesco, questo è esortazione al delitto in un sacramento, cioè siamo impazziti, cioè questa è la sospensione a divinis, rendi conto di quello che hai fatto, cioè che ha fatto questo uomo qui, ovviamente si è rifiutato di darmi il nome perché io dico: guarda, non ti metto in mezzo, però segnalo adesso che questo prete fa queste cose qua, cioè diamine, non è possibile. Ma noi serviamo Gesù Cristo o un budino di pensiero comune? Siamo diventati cappellani del pensiero comune, più saremo mosci, meno saremo credibili, più saremo flaccidi, più saremo inconsistenti, meno saremo seguiti. Come compare qualcuno che propone qualcosa di radicale? Io non so dove mettere i ragazzi, si diceva adesso che è difficile fare gli incontri con i ragazzi, vero, è difficile, però io non so dove metterli, cioè ho 1000 ragazzi che vengono agli incontri e fanno botte per entrare, cioè ricevo mail di lamentele, io non sono riuscito a entrare, cioè sto al quinto incontro, sesto incontro del percorso delle 10 parole e non credo di fare niente di straordinario, guardate, io credo di fare semplicemente il prete. Come ha detto giustamente il Cardinale De Donatis quando abbiamo festeggiato i 30 anni dell'esperienza del decalogo, ha detto, ecco, ma cosa ha fatto questo uomo indicando? Ha fatto semplicemente il prete, nient'altro. Tutto quello che ha fatto è semplicemente fare il prete. Vero, verissimo. Io non sono niente di eccezionale, sono assolutamente... E io uso le cose tipiche, normali. Io credo nella Chiesa Cattolica. Credo che la Chiesa Cattolica sia una cosa bella. Io spero di formare cattolici, per questo io non faccio appartenenze. Ho avuto un'esperienza di appartenenza, sto ancora scappando per liberarmi da qualsiasi gnacchia all'inchiostro di quell'appartenenza che ebbi a suo tempo. E vedo che niente, cioè questa è faziosità. Ho scritto un libro contro la faziosità, l'ho presentato ieri, proprio per dire non è possibile. E tra le righe, se lo leggete, attacco patentemente le forti appartenenze nel linguaggio, nelle cose. Ma basta. La Chiesa Cattolica mi basta e mi avanza, non c'ho bisogno di inventarmi niente. Noi non abbiamo bisogno di fare l'anno liturgico, la vita cristiana è bellissima, basta parlare di quella, basta parlare di quella e non di una edizione rivenduta e corretta per far contenti tutti. Basta col politica di corretto, basta con il fatto di parlare col disclaimer sotto che passa. Non mi prendo nessuna responsabilità di quello che sto dicendo. Il consenso informato, cioè dovremmo fare il consenso informato prima di ogni confessione. Ma per favore, cioè c'è qualcosa che mi inquadra. Guardate che ci arriveremo fra un pochino, eh? Allora, no, non è vero che dobbiamo essere sempre dei micetti così, che fanno le fusa. Stiamo diventando meno rilevanti di una vetrina piena di bomboniere in un salotto di buona famiglia. Facciamo parte dell'arredamento e come diceva Pierpaolo Pasolini, lui arriva all'anniversario di questi giorni qua, di tante cose sbagliate che può aver fatto la Chiesa, la peggiore di tutte sarebbe quella di essere connivente con un certo tipo di potere per salvaguardare la sua capacità di essere al tavolo delle trattative e così essere ridotto da quel potere di cui non interessa assolutamente niente la Chiesa della fede a quello a cui ci stanno dicendo folklore. Noi siamo folklore, niente di più, niente di meno, e non salviamo nessuno. Questo è gravissimo, cioè ridotti a essere così irrilevanti. Capisco che bisogna stare molto attenti alla dimensione pubblica che noi abbiamo, anche la potenza è fondamentale e anche la misura, l'equilibrio. Ho scritto un libro sull'equilibrio apposta per stare attenti al linguaggio, però adesso sono con voi, posso parlare liberamente oppure no? Oppure devo stare sempre a fare contenti tutti, no? Permettete? No, non c'è nessun bisogno di fare questo. E allora... era giusto e quindi doveva denunciarla, secondo le norme che sono nel Deuteronomio. Se un uomo trova una donna incinta, la donna incinta non sa di non essere stato lui, se lo ricorderebbe, ecco, e niente, deve denunciarla perché c'è in atto un delitto, ecco. Pensò di ripudiare il segreto. Allora, quel E, poiché era uomo giusto, Deo aner autes dikaios on kai, ecco questo kai, e meferon auten martisai, allora, e non volendo smascherarla, spera di riuscire a risolvere il problema licenziandola segretamente. Allora, questo kai è un kai copulativo, cioè che unisce le due frasi, o secondo la forte, poderosa tradizione ebraica, sapete che in ebraico tutto il sistema verbale viene rovesciato dal wav, il wav che è la congiunzione del kai, in ebraico il wav, cioè il wayiktol, che è un tempo verbale che wayiktol sarebbe il futuro, il wayiktol è il passato, cioè basta che metti la e davanti, il wav, e si rovescia il senso del tempo. Cioè il wav è avversativo molto spesso, rovescia. Anche noi ce l'abbiamo in italiano l'avversativo, cioè sto qui da tre quarti d'ora e non me ne sono andato, cioè ho messo in opposizione due parti del discorso, sono qui da tre quarti d'ora, ho continuato ad aspettarti ma non me ne sono andato, sto qui, ti aspetto ancora, ma vuol dire quel e. Allora dovremmo più correttamente, e con questo sono d'accordo agli studiosi con me, Giuseppe, che era un giusto, ma non voleva smascherarla, perché? Essendo un giusto, cioè era tenuto a smascherarla, ma non voleva farlo. Perché? Allora voi pensate che siete fidanzati con la bella Vergine Maria. Quante famiglie c'erano a Nazareth? Nazareth era uno sputo di paese, c'erano cioè un centinaio di famiglie, non di più. Centinaio di grotte davanti alle quali era stato costruito la catalima, come si dice, dirà poi Luca, cioè la protuberanza, la protesi che diventa la casa, la parte degli uomini, dietro ci mettevano gli animali che tenevano caldo e davanti c'era la parte umana, antropologica. Ecco, un centinaio di famiglie, questi si conoscono quando sono bambini. Cioè tu pensa che Maria ti dice sono incinta per opera dello Spirito Santo e ti guarda negli occhi e tu devi decidere che ti stia mentendo, che in realtà è una malfattrice e ha fatto qualcosa di molto strano, come ancora oggi nel Talmud ebraico, cioè c'è la cosa che Gesù sarebbe figlio di un abuso di un soldato romano su questa donna nazarena, questa ancora viene chiamata la pantera degli ebrei nel Talmud, ancora oggi non hanno tirato queste offese. Ecco, e Giuseppe deve decidere che Maria gli sta mentendo, provaci a farlo, non ci riesce, cioè deve decidere che dice la verità. Questi non sono due ragazzi che stanno a Rimini con sotto la musica della discoteca tutti tatuati che parlano, questi sono Maria e Giuseppe. E se Maria che poi ha pagato com'è, e Giuseppe un giusto, e questo giusto non riesce, non vuole denunciare questa ragazza che dice ma qualcosa è successo, ma non è questa interpretazione che vi sto dando non è così originale. San Tommaso d'Aquino la dà, e poi ci sono stati altri padri che l'hanno data, ed è un'interpretazione che anche è abbastanza forte sulla base grammaticale. Ci ho retto sopra tutto il libro su San Giuseppe che ho scritto. Ecco, allora lui che è giusto non vuole accusarla pubblicamente, ma prova a trovare una soluzione. Perché? Mentre però stava considerando queste cose, ecco, compare il piano di Dio, gli appare in sogno un angelo del Signore, Giuseppe, il sognatore, come il suo avo, figlio di Giacobbe, questi sognano, questi leggono i sogni, no? Giuseppe è il grande sognatore, così viene chiamato dai fratelli prima di essere buttato in una cisterna e poi venduto ai Madianini. Ecco. Cosa vuol dire il sogno? È il pensiero profondo, il pensiero, niente di freudiano in tutto questo, perché insomma siamo molto, molto, molto ante litteram. E però la vita interna, il sogno nella letteratura ebraica è questa vita profonda, questo che non è dei superficiali, è questa vita recondita dove Dio parla nel profondo. Nell'intimo mi insegni la sapienza. È interessante, no? Il Salmo del Miserere che dice questa cosa qua. Allora, nell'intimo, un angelo del Signore, cioè un inviato, Giuseppe, figlio di Davide, questo è un titolo messianico, e infatti Giuseppe è stato dimostrato poco prima che è figlio di Davide, discendente diretto di Davide, niente di nuovo, però è questa la sua caratteristica. Giuseppe, figlio di Davide, dove stiamo? Non temere di prendere con te Maria tua sposa, punto. Infatti il bambino che è generato lei viene dallo Spirito Santo, ma in greco il punto non c'è. Io vi ricordo che questi codici qua, questi codici minuscoli con la punteggiatura, che sono dal VI all'VIII secolo. Prima ci sono i codici unciali, cioè i codici maiuscoli, il codice vaticano, il codice sinaitico, sono tutti maiuscoli e tutte le parole sono attaccate l'una all'altra. Non c'è soluzione di continuità, perché la punteggiatura, come si capisce, dal sistema delle inclusioni, dalla sintassi che va spiegando piano piano la... E infatti quando compaiono i codici minuscoli, compaiono gli spazi e la punteggiatura, gli accenti, gli spiriti, perché il greco era una lingua tonica come il cinese, accento acuto, grave, circonflesso, era intonato, cioè si canticchiava. E infatti in ebraico, l'ebraico non è il testo masoretico, è uno spartito, non è un testo, va cantillato. Tutti quei segni che ci sono intorno non sono sempre solo le vocali, sono anche tutti i segni degli accenti, le indicazioni per la cantillazione. Tante volte traducendo dall'ebraico uno si può confondere, perché hai una variazione di vocali che è dovuta al fatto che sei in fine di riga, in fine di versetto, e c'è un'accentazione che deve cambiare. Per questo non ti tornano i conti, tu stai lì che guardi le vocali che in realtà sarebbero inutili. L'ebraico si scrive senza vocali, l'ebraico moderno lo scrive senza vocali, le vocali sono sottese. E anche qui, cioè, dobbiamo considerare che tante cose erano sottese. Cioè, allora, una cosa che deve fare un esegeta quando si mette a scrivere un testo è togliere la punteggiatura, perché la punteggiatura è una cosa del traduttore, è una scelta del traduttore. Ecco. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria la tua sposa. Infatti, dice, Mefobethes paralabe, Maria non te con Gesù. Toga, allora, questo toga sintatticamente sembra l'inizio di una cosa, ma in realtà è tranquillamente leggibile, e questo non so da solo, cioè sono molti esegeti che dicono questa cosa qua. È un finale. Non temere di prendere Maria, la tua sposa, perché tu temi, perché quello che lei è dallo Spirito Santo. Cioè, lui teme che cosa? Questa è l'interazione bellissima di San Tommaso. Sono stato messo su questa traccia da lui. E, se non sbaglio, anche Crisostomo, se non sbaglio, dice questa cosa. Tu temi di entrare in un'opera di Dio. Tu temi di entrare in una cosa di cui non ti ritieni degno. Infatti ho iniziato chiamandoti Messia. Tu sei il Messia, tu sei l'unto, tu sei il Messia in carica, tu sei il discendente di Davide in carica. Certo che può succedere proprio a te. Tu hai questa... È un po' come, diciamo così, la volta in cui appunto ho detto, ma no, io posso formare la fede delle persone, c'ho il sacramento dell'ultimo, certo che posso fare. Se c'è una cosa che abbiamo rinnegato è noi stessi. Noi abbiamo rinnegato la nostra immensa dignità, di cristiani prima, di preti poi. Cioè, faccio sempre questo esempio, io insegno anche teologia pastorale a Santa Croce, da quest'anno sono anche, faccio una cattedra. E i preti che hanno il triamvirato, hanno mai smesso di dare i sacramenti? No, non li danno i sacramenti, se gli chiedi li danno, poi la messa la celebrano, sono gente seria, tutto tutto. Hanno mai smesso di esercitare munus docendi e munus regendi? Cioè, hanno mai smesso di governare? No, non hanno smesso di governare. Certo, adesso sono andato e ho visto, adesso dico cose un po' bruttine, ho visto la parrocchia sinodale in Francia, la prima comunione di un nipotino. Sono andato e c'era la parrocchia sinodale, c'era una MILF a comando, questa cinquantenne con la libido spostata sull'ecclesiale, e il prete succube completamente irretito, che stava lì che non poteva aprire bocca se quella non era d'accordo. Io portavo anche la cuginetta del nipotino, che è celiaca grave, non può assolutamente toccare il glutine. Allora arrivo per la messa, dopo aver assistito a 3 ore di prove dove bisogna trigonometricamente tenere i bambini sempre distanti di un metro l'uno dall'altro, questi rituali di portare la lampada ad accendere, a mettere sull'altare, tutte queste cose, questi balletti, di dubbia fantasia liturgica, queste paraliturgie, come se la liturgia da se stessa non bastasse, basta spiegare quello che c'è e non inventarsi altro. Bene. E allora mi avvicino al concelebrante, mi avvicino al presidente, al parroco, faccio, mi scusi, c'è la cuginetta che è venuta dall'Italia apposta per la prima comunione del suo cuginetto, che ha fatto la prima comunione. Possiamo aggiungere una teca con una ostia per ciliaci, se non avete già le ostie pronte? No, speravo, bisogna averle già pronte, perché insomma, ormai questa è una cosa diffusissima. E no, non è stato preparato. Non so, deve chiedere a lei. Scusi, non basta, no, deve chiedere a lei. Allora mi avvicino alla tardona al comando e faccio, scusi, c'è la bambina che viene da Roma apposta per essere qui presente, stava a Grenoble. Possiamo aggiungere la comunione per una bambina ciliegia. Lei: non lo abbiamo programmato, non si può fare. Scusi, ma io, se permette, metto una tela lì sull'altare, ci penso io, non si preoccupa. Non lo abbiamo programmato. Io mi riavvicino al paro e dico: scusi, ma la signora non è d'accordo? La chiamo la signora, cioè, chi è questa? Cioè, scusi, liturgicamente, sa com'è? Chi presidio faccia con diligenza, dice la scrittura, posso mettere la teca, non se ne accorge nessuno. No, se lei non è d'accordo non si può fare. Questa è la parrocchia sinodale che stiamo cercando, ma tenetela. E infatti non c'era nessuno, c'era il vuoto totale. Ricordo un'altra volta a Milhouse, andai lì in una parrocchia e dico: ma qual è la messa più importante della domenica? Ah, quella del mattino, alle 10:30. Alle 10:30, benissimo, vorrei concedere, certamente. Arrivo lì, era una chiesa grande, ma c'era la balaustra, a memoria di antiche ritualità, e dalla parte del popolo c'erano 40 di persone. Dall'altra parte, dietro l'altare, c'erano 60 di persone, c'erano più persone di qua che di là, tutti con la propria divisa. C'era il coro, c'erano gli accoliti, c'erano i lettori, ognuno c'era la propria cappa, la propria cosa. E io dico: ma cos'è sta roba? Cioè, scusa, più, questo è come se fosse un bambino con una testa di 20 kg e un corpo di un chilo, cioè una cosa senza senso. Ma che è sta roba? Ma dico: ma quanti abitanti hai in questa roba? 15.000. E queste 15.000, queste sono le persone, cioè siete la morte. Cioè, non era così quando sono arrivato. E poi che è successo? Quando sono arrivato 15 anni fa, e qui era piena zeppa la chiesa, sai, per i francesi anche un senso di appartenenza. Adesso sapete che in Francia c'è un movimento di richiesta di battesimo di adulti impazziti, sono 16.000 adulti che si sono battezzati quest'anno, ma non credete a questo movimento. Non è un ritorno alla fede, è un problema di identità. Cioè, è un problema, perché mio nipote ha fatto la prima comunione, perché il padre, che non sono sposati con la compagna, hanno fatto i pax, e niente, e ha detto: guarda, sono stu, mio figlio è biondo con gli occhi azzurri, nella scuola pubblica viene bullizzato ogni giorno dall'ultima magrebini che c'è stanno nella scuola, perché la maggioranza dei ragazzi sono tutti magrebini, e lo bullizzano, lui è molto traumatizzato. Senti, sì, o me la trovi la scuola, ancora più che no, io mi sono informato e ho trovato la scuola dei fratelli cristiani, infatti. E questo ragazzo, come è andato lì? Ha trovato un ambiente cristiano, ha chiesto subito di fare la prima comunione. Infatti, dopo un anno, si è formato per un anno, c'è il fratello maggiore che vorrebbe fare pure lui la prima comunione. Dice: ma un anno di formazione? Lui sta in una scuola pubblica, però è una scuola pubblica, ma in realtà è Italia, perché bisogna avere certi voti per andare in quella scuola, per cui è un po' più tranquillo. Allora, perché il bambino è arrivato a avere simpatia per la Chiesa Cattolica? Perché doveva salvarsi dai magrebini, da tutto l'Islam che sta invadendo la Francia. Ecco, per questo ci sono questi battesimi. È un problema identitario, di voler difendere la propria identità europea. Mi sto spiegando, per cui non c'è niente di trionfale con quella roba lì, non facciamo questi discorsi. Allora, insomma, in sostanza, lui mi diceva: e io sono arrivato qui, c'era tanta gente. E poi ho fatto il consiglio pastorale, l'ho detto che stavo per dire cose brutte, e niente, adesso così, e niente. E il consiglio pastorale sono questi 60 che sono di qua, e hanno iniziato a prendere in mano tutto. Io non potevo più parlare, non potevo più fare niente, se non avevo permesso, avevo già trovato in Olanda questa situazione. E niente, praticamente io sono completamente, cioè, per cui questi cosa hanno fatto? Hanno fatto tutto orizzontale, hanno tolto il Vangelo, e tutto quanto era un'iniziativa. E la gente ha iniziato a venire a me a dirmi: ma scusate, ma queste, cioè, in parrocchia si fanno le stesse cose che si fanno al sindacato, ma il sindacato le fa meglio, perché non c'ha da dire l'Ave Maria prima e dopo, non c'ha da rispettare certe regole, non c'ha un'etica così latente, è piuttosto latente. Ecco, per cui andiamo al sindacato e facciamo prima. Se vogliamo un centro sociale nella zona, nel quartiere, meglio. Andiamo da chi fa questo per fare questo. Infatti noi ci siamo messi a scimmiottare il mondo. Alla fine le parrocchie sono discoteche decaffeinate, cioè sono luoghi, stanno i giovani ma non c'è la roba, ma non c'è, non ci stanno gli spinelli, non ci stanno le canne. Allora scusa, meglio andare a farsi le canne, meglio andare a discoteca direttamente, non c'è, fare la cosa fino in fondo. Non so se vi sto spiegando, sono un po' brutto quello che dico, e soprattutto anacronistico, visto che siamo così in questa furia sinodale, ma insomma smetterà? Passerà questo tempo in cui dobbiamo scambiare la natura sacramentale della Chiesa con la democrazia, che è questa cosa qua, che non è assolutamente organica, cioè mi dispiace, ma noi siamo organici, siamo un corpo, siamo una realtà. Vabbè, i preti hanno mai smesso di comandare, pare che adesso stanno smettendo, e vedrete che sarà appunto il canto del cigno della Chiesa cattolica, e poi niente, poi diventeremo oggetti d'antiquariato. Già le nostre chiese sono musei generalmente, e allora io celebro per anni, ho celebrato la chiesa di San Marco a Piazza Venezia, e niente, entravano i giapponesi, facevano i foto, questi ci fotografavano mentre facevano l'indugio, perché era molto pittoresco, cose di sto genere, cioè così. E io dico, guardate, siamo diventati museo, non siamo più vita, non siamo la vita nuova, noi non siamo un'antica appartenenza religiosa, tutto qua, roba folklore, quadri alla parete, cose di questo genere, niente. Credo che c'è ben altro da fare. Ecco, hanno smesso i preti di dare i sacramenti? No. Hanno smesso i preti di governare? No. Hanno smesso i preti di essere maestri della fede?
No.
Speriamo. Quando lo vado a visitare, io comincio sempre con il terrorismo e dico: come si porta una persona che chiede il battesimo, per esempio, da fede zero a fede formata? E i ragazzi seminaristini guardano così, no? Seconda domanda: ve lo stanno insegnando? A quel punto sono i formatori che guardano fuori dalla finestra, guardano per terra, no? Ecco, ma se non vi insegnano a diventare maestri nella fede, scusate, ma voi che andate a fare? Andate a vendere ghiaccio al Polo Nord? Andate ad aprire un negozio di porchetta a Teheran? Non avrete il pubblico, cioè voi non avete riscontro. Che razza di andare a pettinare bambole, cioè andare a fare l'elemosina luna di un poverito, cioè che ne so, non quadra. Se oggi il prete non è pronto a riaccogliere la fede, chi ha perso la fede, con chi parla? Oggi abbiamo una generazione di apostati che hanno rinnegato la fede, che hanno lasciato qualcosa che era ormai dei nonni. Quando chiedo ai ragazzi, no? Quanti di voi hanno i genitori atei? Ma non c'è cazzo. Quanti di voi hanno i nonni atei? Molte meno persone alzano le mani. Cioè, ripeto, ho detto anche ieri sera, dove è crollata la trasmissione della fede? Nelle case. La pandemia era l'occasione per riscoprire la spiritualità domestica. E invece siamo stati tutto il tempo a fare aprire le chiese, riaprire le chiese chiuse, cose di questo genere, la comunità te la do, te la polverizzo, che ne so, stavamo con problemi del protocollo di sicurezza, ma era il momento di riscoprire il fatto che, cioè, ci hanno tolto i sacramenti, chi te l'ha tolto il battesimo? Cioè il battesimo basta e avanza, per vivere una vita santa il battesimo basta e avanza, quello non te lo può togliere nessuno, è irrevocabile, non può essere ripetuto, ce l'hai. Quella è una porta aperta sul regno dei cieli, basta percorrerla. Quello era il tempo in cui aiutare le persone a vivere la fede in dimensione domestica. Ricordo un parroco romano che mi chiamò e mi disse: caro Fabio, io non sono stato d'accordo con te per tutti questi anni, tu dicevi queste cose, ma adesso, sai, dopo la pandemia mi sa che c'è ragione tu, perché io mi sono reso conto che mi chiedevano continuamente cose online, dovevamo fare il rosario online, cose online, lezioni online, e io mi sono reso conto che quando... Perché mi chiedevano tanto di queste cose? C'erano sete? Può essere semplicemente perché non le sapevano fare. Allora io che ho fermato. C'è gente che quando sta a casa non sa pregare. Se non sai avere una relazione con Dio nel privato, non ce l'hai manco nel pubblico. Ciò che sei nel privato è ciò che sei veramente. Cerca il Padre tuo nel segreto, chiudi la porta. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Se non è nel segreto, non è neanche nel pubblico. Perché le cose che non sono segrete, non... se qualcosa che tu manifesti che dentro non hai si chiama ipocrisia, essere il sepolcro imbiancati. Abbiamo insegnato una fede solamente di rappresentanza, di ecco, allora ha detto è vero, bisogna lavorare sulla formazione della fede. E sai com'è? Se non sappiamo fare iniziazione cristiana, che faremo? Cioè, io ho esperienza, spero molti, credi oggi, di aver portato al battesimo tanti adulti, no? E ricordo quando venne una volta, era il primo, mi si presentarono 10 adulti che chiesero il battesimo, un anno, quando ero parroco, e ho potuto vivere un'esperienza straordinaria. Nella Pasqua del 2010 battezzai 11 adulti, poi si associarono altri, e fu un'esperienza straordinaria. Fare la Pasqua con 11 adulti che vengono battezzati, cioè la parrocchia era anche beneficata, illuminata dall'esperienza che erano questi. E ricordo, invitai il professor Scicolone, padre Ildebrando Scicolone, già rettore del Sant'Anselmo, a fargli una lezione di liturgia a questi catecumeni autentici, non neopere, catecumeni, quelli veri, quelli senza tarocco, ecco. E niente, e lui disse, vabbè, voi forse non avete fatto questo. Qui si fanno così, no, l'abbiamo fatto. Cioè, voi non avete fatto il rito d'ingresso al catecumeno, no, l'abbiamo fatto. Non avete fatto gli esorcismi del catecumenato, sì, l'abbiamo fatto. Cioè, ma come? È la prima volta che lo trovo, qualcuno che fa quello che è scritto nel RICA, nell'ordine di iniziazione cristiana degli adulti. Qualcuno che prende cosa? Sì, certo. Infatti, se vogliamo spiegare l'iniziazione cristiana, dobbiamo prendere quello e spiegare. Io certe volte mi trovo con la classe e sono sconvolti quando leggo Sant'Ippolito, la tradizione apostolica, che sapete che è stata rivalutata recentemente alla luce di alcune scoperte che sono state fatte un testo etiopico perfettamente identico a quello che invece teoricamente sarebbe, per chi si intende di quello che sto dicendo, cioè, se c'è qualcuno che sa che cos'è la lezione storica di Sant'Ippolito, sa che è stata condannata come documento falso, invece non è vero per niente che è falso, perché sta ritrovando un testo antichissimo perfettamente identico, per cui non è vero che Don Monte si inventò sto testo, vabbè. Allora, quando vedo come venivano ammessi o non ammessi al rito di iniziazione cristiana, l'entrata nel catecumenato, l'ingresso, cioè c'è una selettività pazzesca a quel punto, cioè non potevano entrare le persone in stato di... Cioè, faccio una domanda adesso per fare un po' il cattivo. Se una persona convive, una ragazza, che ne so, rumena, convive con un uomo italiano e chiede il battesimo, glielo possiamo dare il battesimo così, senza mettere in discussione la sua condizione? No, non glielo possiamo dare. Prima deve smettere di convivere, perché non possiamo, dice San Giovanni Crisostomo nel Catechesi per i Battesimali, adesso, durante l'iniziazione, è come quando il pittore fa il bozzetto sul muro, può cancellare tutte le cose, poi il giorno del battesimo metteremo il colore, quello non lo cancelli più. Ciò che codifichi come reale nel momento del battesimo non lo può più mettere in discussione. Se tu canonizzi una convivenza, poi come fai a trasformarla in sacramento? Cioè tu hai canonizzato una situazione ambigua di peccato, vi ricordo, non so. Io sono proprio cattolico romano old style, ho fatto un secondo tecchiere tutto il mondo, io sono così, cioè sono cresciuto e ancora do la teologia del corpo di Giovanni Paolo II. Cioè, voglio dire, non so se mi sto spiegando, sono romano proprio, cioè, ecco. E lo stavo, perdonare perché mi perdo, perché io ho un momentus per cui sto pure rimbambito, forte. Aspettate, lo stavo, perché stavo dicendo... Ah, sì, può essere battezzato. Ecco, mi ricordo di una donna che venne da me e mi disse, senta, ma lei insegna queste cose, mi aiuti. Il mio parroco dice che io devo continuare ad accompagnare come garante o madrina, il nome liturgico del padrino, no? Il garante, quello che garantisce l'antarvescovo, che c'è la formazione cristiana, una donna che sto accompagnando da 2 anni, che convive con un italiano e non è sposata, e lui la vorrebbe battezzare a Pasqua. Io ho detto no, gli sto dicendo da 2 anni che lei deve essere libera da questo uomo e andarsene di casa. che dobbiamo trovare una soluzione, di avere il coraggio di seguire Gesù Cristo. E il parroco dice no, gli diamo lo stesso battesimo perché non si può rifiutare. Ma se un bambino non si può rifiutare, se un adulto sì, si può rifiutare, diamine. Cioè il battesimo è la consegna di un cammino, cioè si dà perché c'è la fede, non perché perché arrivi la fede. Si costa, deve professare la fede prima del battesimo, questo adulto. Vi ricordo che insomma sono queste le cose. E io dico, ma no, tu non dovresti. Io sono andato pure in vicariato e ho detto al responsabile, caro Don Andrea Leonardo, amico anche del vostro vescovo, Don Andrea ha detto no, è vero, dovremmo aggiustare questa situazione, ci dovrebbe essere prima una conversione e poi potremmo dare il battesimo. A un adulto si deve dare in queste condizioni, ma se il parroco dice di battezzare, ecco, questa carichista ha detto no, il parroco di battezzare. Io mi sono rifiutato, mi sono tolta di mezzo, ho detto guarda, non posso più seguire, trova qualcuno che si faccia complice di questo errore. Che è successo? La cosa più ovvia di questo mondo, perché voleva il battesimo per integrarsi socialmente, per essere italiana anche lei, perché molto spesso è così. Poco dopo il battesimo, l'uomo, sentendosi minacciato dal fatto che forse la doveva sposare, l'ha buttata fuori di casa. E ora questa va dalla catechista. Sto parlando non di una catechista, anzi sia mia sorella la catechista in questione, per cui certo che parlava con me, mi chiedeva consiglio. Dalla catechista va a casa sua, chiede aiuto, ma che ho fatto? Allora, ora come aggiusti la situazione? Cioè come fai a rimettere a posto le cose? Nel libro che ho scritto su tutta questa roba qua, Generati mediante il Vangelo, metto proprio il testo di Sant'Ippolito e spiego un po' tutta questa cosa, faccio vedere come funziona. Perché è impossibile, è assurdo che voi non sappiate, voi, ammesso a voi che siete in questa condizione, che un seminarista o un prete non abbia mai studiato l'iniziazione cristiana nella sua forma, nella sua edizione principale, canonica, fondamentale, l'ordo dell'iniziazione cristiana degli adulti. Questo è il paradigma per tutti. E non può essere che i movimenti si fanno carico di questa cosa, loro si impossessano di questa cosa. No, questo non è di un movimento, questo è di tutta la Chiesa Cattolica. E infatti, quando si fanno carico, fanno un tarocco, poi ritenuto e corretto secondo i loro principi, e iniziano a fare delle confusioni terribili sotto il punto di vista liturgico, e poi c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che poi non torna, e poi la gente si lamenta, e poi dopo devi dare una forma, che è una forma forzata, e allora si passa a qualcosa di pericoloso. Ecco, allora, no, munus docendi, cioè noi siamo maestri nella fede, noi abbiamo il compito di mostrare questa parola che è nascosta in tutto, questo piano di Dio che nel Vangelo di Matteo si evince da ogni, cioè da ogni poro, da ogni parola. Ecco, e Giuseppe ha paura di entrare in opera dello Spirito Santo, non temere, figlio di Davide, perché quello che è in lei viene generato dallo Spirito Santo. Ella darà luce a un figlio compiuto della madre e tu lo chiamerai Gesù, compiuto del padre. Tu gli darai il nome, tu gli dirai chi è, perché vi ricordo che la madre è il sì e il padre è il no. Questo addirittura lo dice pure Freud, figurate, noi adesso abbiamo lasciato tutto. La madre è il sì, per la madre la vita del figlio è un assoluto, sacrificherebbe tutto per la vita del figlio. Il padre invece deve insegnare al figlio a sacrificare la vita. Il padre è il limite, il margine. Dovete sapere che l'antica radice della parola pater, dal sanscrito, è recinto. Questa è l'etimologia della parola pater. Un neuropsichiatra infantile ha fatto tutta la sua tesi su questo. Ogni tanto mi dai testi, metti così, ti cito il direttore di tesi, ti ero dare la mia tesi di laurea, però è così, poi non me la dà mai, non riesco mai a mettere nei libri la citazione per dare forza a questa affermazione. Recinto. Cos'è un recinto? Fa due cose. Ti limita, ma ti protegge. E cioè, è qualcosa che ti dice qui arriva la tua impetuosità, però qui tu esisti. Se noi ci chiediamo qual è la diocesi di Ferrara, dobbiamo disegnare la diocesi di Ferrara, e cioè propriamente dobbiamo dire dove finisce, dove non è. L'identità si dà per i no. Qualcuno che ti dica di no, qualcuno che ti dica chi sei. Se i padri non dicono un no, tu sei gassoso, non hai limiti. Non è vero quello di Bauman, che siamo una società limitata, siamo una società gassosa, peggio che limitata, non abbiamo proprio un luogo di esistenza, un ubico system, non abbiamo niente, cioè non siamo, perché non abbiamo avuto un limite, un margine. Senza argini non esiste, liquidi. Come si fa per far passare all'ebollizione l'acqua quando stai al campo a scuola, c'hai 20 bocche da sfamare e l'acqua non bolle mai, devi buttare la pasta, devi premere sul coperchio del tappo, sul coperchio della pentola, e aumenterai la velocità di ebollizione, perché aumenti la pressione sovrastante e aumenterà la pressione sottostante, e quindi arriverà l'ebollizione e raggiungerai 100 gradi più velocemente, al di là del fuoco che non puoi aumentare più di tanto, quello che c'hai. E allora fai questo tipo di lavoro. Sono figlio di un fisico e tutte le cose della fisica mi vengono, perché da bambino mi diceva queste cose qua, io ho questi drammi, per cui... Allora, ieri una persona sconvolta perché ho detto che la stasi, che è la condizione esistenziale di un mare di giovani oggi, che non prendono nessuna decisione, non vanno né avanti né indietro, a 40 anni si chiedono cosa faranno da grandi, cioè vuol dire cosa hai fatto da grande, ma sapete che biblicamente, per la Bibbia, a 40 anni l'età per diventare nonni, è la fine di una generazione, perché ci si sposava prima dei 20, a 40 anni c'era un figlio, logicamente, è il nonno, da nonno cambia tutto, da nonno tutte le prospettive ti cambiano, la tenerezza verso i nipotini è una nota fondamentale che colora il cuore di un maschio in maniera perfetta e lo fa arrivare alla saggezza. A 40 anni dovrebbero essere saggi, non tardo adolescenti come sono oggi. Ecco, allora, dunque, questo perché ho una dirigenza troppo elaborativa, cioè ho troppe cose in testa. Allora, appunto, la distrazione. Stavo dicendo che la stasi è l'opposizione di forze uguali e contrarie, quando la somma dei vettori che possono tirare un corpo è zero, cioè ciò che mi tira di qua è uguale a ciò che mi tira di qua, e allora meno e più uguale. E quindi il problema è che per muovermi, per vivere quella felice asimmetria che è il movimento, devo lasciare qualcosa, devo lasciare una forza. Se non vuoi lasciare niente, non ti muovi più. Se vuoi tenere troppe cose, la matrice, la mancanza di discernimento è l'avarizia. San Filippo Neri, nella visita delle sette chiese, che è il cammino dei sette doni dello Spirito Santo, quando al Quo Vadis predica sul dono del consiglio, cioè la decisione, la capacità di prendere il consiglio per una decisione, ha un video che è cioè, epico per la domanda dove va il Quo Vadis. Cioè, che fai? Torni indietro, vai avanti. E lì Pietro vive il suo dramma, secondo la tradizione, parla dell'avarizia come il nemico del consiglio. Del dono. Il consiglio ce l'hai quando sai rinunciare a qualcosa, non sai rinunciare a niente, non ti muovi. Se vuoi fare contenti tutti, non prendi nessuna decisione, perché non puoi perdere niente. Ci vuole un momento di decisione, ci vuole un momento di recidere, tagliare, discernimento. Conosco il minutante della segreteria di Stato che fece saltare la legge che Di Maio stava portando avanti per fare la legge contro l'omofobia, che ci avrebbe messo nei guai, non avremmo più potuto leggere i passi della Bibbia, perché sapete che già c'è la legge europea, per cui c'è l'istanza della Comunità Economica Europea che la Chiesa Cattolica dovrebbe togliere le frasi omofobe, cioè dovremmo togliere il capitolo 1 della lettera ai Romani, dalla Bibbia, o certi passi del Levitico o altre cose, perché sono omofobi. Dite ai musulmani che se lo fanno, che non penso che lo facciano, penso che, cioè ti mettono una bomba se gli di questo, di scherzare. Sono problemi un po' gravi. E allora.
Forse c'entra poco con il Vangelo di Matteo, però una domanda che mi viene così un po'. Si può essere tradizionali della Chiesa romana così, senza demolire il Concilio Vaticano II, senza demolire la figura dei papi ultimi? Si può essere? perché non so.
Ci dobbiamo volare. A parte il fatto che con Ciudad Vallo II, chi lo vuole? Siamo impazziti, cioè non tocchiamo la luce pura che c'è con Ciudad Vallo II, anzi, sto dicendo cose molto, molto diciamo, coerenti con Ciudad Vallo II, cioè andate a vedere un po'. Andate a prendere quel libro, Generale mediante il Vangelo, vedete che insomma c'è una, anche un essere radicali nei testi. Demolire. Altro è
non considerato.
Non
considerato.
Ma va considerato assolutamente, il Vangelo della Seconda non si tocca. Poi i papi recenti, uno, non tanti, ma sì. E poi ci sono tante cose positivissime, sacrosante, cioè sono cose. La Vangelica non si tocca, è bellissima, ha dei elementi straordinari. Diciamo che da romano ho visto un po' di cose strane, soprattutto negli ultimi tempi, insomma, cioè cose così. E poi il problema è questo, cioè il massimo della Chiesa destra, questo è fondamentale, cioè la Chiesa è la Chiesa, non è che qui c'è una trattativa su che cos'è la Chiesa, pare che siamo entrati in questo tipo di trattativa, no, non c'è trattativa su questo. Fondata da Cristo e lui la porta avanti, infatti fondamentalmente non c'è da preoccuparsi, perché ci pensa il Signore. Tutti mi dicono devi andare a parlare con Papa, no? Io non vado a tirare la giacchetta al vicario di Cristo, io penso, credo all'opera di Dio, punto e basta, poi ci penserà Dio quello che deve dare, lo darà, quello che deve dare lo spiegherà. Mi ho passato questo tempo, soprattutto sotto il punto di vista della gestione interna, caotico, obiettivamente caotico, e però anche questo fa parte della nostra salvezza, cioè una prova di fede certamente, però mi sembra che il Santo Padre sta operando in una maniera molto equilibrata e molto tutti i tentativi di continuità avanti, tutto il rasserenamento necessario deve essere operato, e mi sembra che infatti sta arrivando questo messaggio. Non c'è questo senso di rottura, non deve esserci, è sacrosanto che non ci sia. Hai ragione, la domanda è pertinente, ma io non credo che ci sia bisogno di fare chissà che rivoluzione, basta essere se stessi, basta essere fedeli a quanto è stato consegnato. Questa è la mia idea, però appunto, ho scritto un libro sull'equilibrio, quello appunto, per me questo è fondamentale. E infatti a me i tradizionalisti mi attaccano, non è che io sono io che non parlo. Passo per di certi giornalacci di certo tipo che non sto a citare, che se lo meritano di essere citati da me, mi prendono come un uomo del sistema vecchio addirittura. Infatti loro pensino quello che voglio.
Sono alcuni anni che stai lavorando, diciamo, per trasmettere quella che è la tua esperienza insomma, che hai ricevuto ai preti, ai sacerdoti, non per l'omiletica e così via. Ricordo di aver letto in un tuo libro, magari non lo cito bene, una cosa che mi ha colpito e che penso possa essere utile, ossia quando il sacerdote, il parroco, no, va a predicare, deve avere in mente che deve in qualche modo catturare l'attenzione di chi ascolta, che potrebbe essere uno che è arrivato lì anche da poco, no? Quasi di passaggio, quindi rompere per fargli capire che c'è qualcosa di nuovo. Però poi per lo stesso nel corpo della gente che c'è lì ci sono quelli che hanno appena cominciato a camminare, no? E ci sono quelli che vanno avanti da una vita ma hanno bisogno di essere rilanciati. Così, se ci puoi dire qualcosa di più su questo.
Sì, questo è ovviamente esula dal discorso di Matteo, ma molto volentieri posso fare qualche discorso su questo. Allora, il problema è questo. Come nasce la vita divina? Innanzitutto come nasce la vita? La vita non nasce per comprensione, la vita non nasce per sforzo, la vita non nasce per sentimento, la vita non nasce per coerenza. La vita nasce in una sola maniera, per generazione. Come nasce l'uomo naturale? Un'esperienza corporale genera poi piano piano una realtà, diciamo così, una psiche del bambino che si sviluppa già a partire dalla grembo della mamma e poi piano piano apparirà la parte profonda, la profondità che i bambini sanno produrre in maniera sorprendente e sintetica e meravigliosa. Perché questo fa riferimento ad una forma di antropologia che è l'antropologia patristica. Allora, perdonate, io devo fare un'operazione per farvi vedere una schermata. Ho scelto questo tipo apposta. Dove sta? Secondo l'antropologia che troviamo per esempio in prima dei Tessalonicesi, tutto ciò che è vostro, spirito, anima e corpo, si conserva irreversibile per la venuta del Signore. Spirito, pneuma, anima, psiche e corpo, soma, sono le tre parti dell'antropologia patristica che poi anche l'antropologia che troviamo nella filosofia greca nel tempo. In questo senso c'è un match interessante. Però questa è l'antropologia biblica. Viene proprio, cioè, presente, diciamo così, ecco qui, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere dall'iPad dentro sul computer, così lo puoi vedere. Ecco qua. Questa sarebbe la vita dell'uomo naturale, il soma, la dimensione sensoriale, la psiche, la consapevolezza razionale sentimentale e il pleroma, l'io spirituale, e sono in ordine, cioè non penso che nascono i bambini a formazione, ecco, cioè. C'è un'esperienza fisica, poi c'è appunto la maturazione, la struttura psicologica e quindi ci sarà la scoperta del recondito della psiche, che è il vero io. Come nasce l'uomo spirituale? Noi abbiamo il paradigma dell'annunciazione, cioè l'uomo nuovo nasce con il processo inverso. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere, ecco, quindi queste sono varie cose che sono. Ecco, l'uomo spirituale. Prima c'è il pneuma. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, cioè coinvolge la psiche e il pneuma. Quindi comparirà appunto la consapevolezza, cioè prima si accoglie una parola, si annuncia una parola che visita l'uomo nella parte più recondita, più profonda. Ricordate Berzon che si ribella contro la filosofia del Novecento dicendo ma ci siamo dimenticati, crediamo all'uomo sia solamente psiche e corpo, no? L'uomo psiche e corpo e spirito, l'intuizione come luogo della vera conoscenza, no? Secondo Berzon. Ecco, appunto, c'è questa cosa qua che prima c'è l'intuizione, quindi c'è la consapevolezza razionale sentimentale, quindi diventerà atto, diventerà corpo. Non si parte dagli atti, si parte dall'intuizione, si parte dalla fecondazione di una vita nuova. Questo è l'uomo spirituale. Perché sto dicendo questo? Perché questa cosa qui innesca un'analogia entis fondamentale. Sapete che l'analogia entis è la strada principale, diciamo così, della nostra comprensione teologica, cioè la vita di fede è analoga alla vita naturale. Come si presenta la vita naturale? Allora, non ne tolgo questo, perché io non so disegnare. E come si presenta la vita naturale? Allora, esistono tre principali fasi della vita biologica, ogni tipo di vita biologica conosciuta. Voi sapete che ormai, a livello, diciamo così, scientifico, un tempo la scienza cocchiera che dava il là a tutto era la fisica. Dalla concezione fisica dell'universo derivavano tutte le scienze. Cioè dalla fisica newtoniana derivava tutta la concezione del reale. La fisica newtoniana è il fondamento della logica positivista, dove tutto è commensurabile, una logica a spazio pieno, senza vuoto. Poi arriva Einstein, arriva la fisica quantistica, peraltro, che si evolve dopo, quindi appunto, e a quel punto cambia tutto, cambia la visione. Oggi come oggi la scienza cocchiera, cioè un problema epistemologico questo qua, è la biologia, perché la cosa inspiegabile è la biologia. C'è un libro straordinario di fisica, Il cosmo intelligente di Dennis, che parla dell'inspiegabile. Il cosmo ha prodotto la vita è inspiegabile. Allora sembrerebbe orientato, tende a qualcosa di intelligente, cioè ha una sua tendenza. Cioè il cosmo ha prodotto la vita, l'organicità è la cosa più straordinaria che esista. E allora spiegare come mai il cosmo tende, si finalizza in una strategia lunghissima fino alla vita, è un po' spiegare qualcosa di essenziale per la concezione anche cosmica della, del reale. Ecco, allora la vita ha la sua logica e noi dalla vita, dalla grammatica della vita capiamo anche la grammatica della vita di fede. La vita, appunto, dicevo, ha tre fasi. C'è la fase della fecondazione e gestazione, la prima fase, la prima vita esiste, e questa fase è caratterizzata da totale dipendenza, cioè questa vita dipende assolutamente dall'iniziativa e dalla cura di qualcun altro. B, quindi totale mancanza di autonomia, incredibile velocità, è velocissima, e irripetibilità, cioè non si può ripetere la gestazione, e la gestazione porta poche cellule in 9 mesi a diventare un organismo sofisticatissimo, e i bimbi appena nati c'hanno le unghiette, le cose, tutto, c'hanno i pancreas, c'hanno tutto quanto, il cuoricino che batte velocissimo, ecco. Come mai da quelle poche cellule siamo arrivati a una cosa così organizzata? Perché la vita ha un segreto, e questa è una recente scoperta, è morto da poco il biologo che ha scoperto il codex, ha scoperto il DNA, cioè è un centinaio d'anni che abbiamo iniziato a capire che la vita ha il codice del DNA. Ciò che non obbedisce al codice, come si chiama? Si chiama neoplasia. Se le cellule del mio intestino si mettono a fare i carciofi, ho un carcinoma, cioè non sono più coerenti con il messaggio del DNA, infatti le variazioni genetiche sono, le neoplasie sono mortali. Se la Chiesa ha un DNA e muta rispetto al suo DNA, diventa un cancro, diventa un problema, diventa autodistruttiva. Per questo i padri, siamo nell'anniversario di Nicea, e con tanta cura e con una attenzione che rasentava addirittura il combattimento violento nei vari concili, attenti a una virgola, attenti a una congiunzione, attenti a tutto, perché? Perché era il DNA, il simbolo, è il DNA della fede, è ciò che deve essere contenuto nel codice di un cristiano. Ecco, allora il codex comanda lo sviluppo incredibile in 9 mesi di un organismo. Ma una volta che è finita la gravidanza e che c'è il parto, comincia una seconda vita che anch'essa non è autonoma, anch'essa è molto veloce, ma non veloce come nella prima fase. Cioè ci sono quei bambini che li lasci a maggio, poi li ritrovi a settembre e sono cresciuti di 8 centimetri, che sono cresciuti così velocemente che gli rimangono i baffi sul collo, no? Cioè, sono questi che esplodono, ogni tanto ci sono questi col vocione, ma sono ancora bambini, cioè 3 mesi fa erano cuccioli, ancora bambini, e c'è la mutazione del corpo, l'adolescenza, tutte queste robe qua. Quando è che smette questa crescita? Quando non devi più cambiare la foto sulla patente o sul passaporto, e cioè c'è una stasi, è finita una fase. La fase dell'adolescenza, che tipo di fase è? Ha un certo tipo di linguaggio, è la conquista dell'autonomia, è un processo di autonomizzazione. Piano piano il bambino diventa adulto, fino all'età della discrezione, cioè del discernimento, cioè della discettare, del discriminare, del scegliere quello che fa e quello che non fa, e quindi essere autonomo. Quindi tutta la formazione cristiana deve tendere all'autonomia dei i figli di Dio, che perdonate che faccio anche questo, vediamo un po' se lo posso far vedere. Io sono, diciamo così, c'è una faccio vedere una immagine per cui sono diventato quasi famoso. C'è il triangolo delle Bermude della formazione cristiana. La formazione cristiana, il DNA cristiano, implica un triangolo delle Bermude all'interno del quale bisogna volare esattamente al centro, altrimenti si scompare l'aereo. Sapete cos'è il triangolo delle Bermude, no? Questa zona dei Caraibi che ha tendenza a creare non si sa un magnetismo inspiegabile, cascano gli aerei, spariscono le navi, cioè che cosa succede? Ecco, allora la trasmissione della fede implica una tradizione educativa, c'è qualcuno che consegna. La fede non è una qualità personale, la fede è una virtù teologale, si riceve dalla Chiesa, la Chiesa dà la fede è insegnata e consegnata dalla tradizio fidei, appunto, dalla Chiesa, e esiste una tradizio educativa che è essenziale, cioè la fede non te la dai da solo, non è un'elaborazione dei propri ormoni, non è frutto del proprio pancreas, non è frutto della propria dei propri, cioè non è democratica, non parte dal basso, non è orizzontale, è verticale, è la vita stessa di Dio che entra nell'uomo. La fede dà la vita eterna, cioè chi vive appoggiato in Dio ha la vita di Dio. Quindi questa si apprende e tende, come ho appena spiegato, all'autonomia e alla libertà dei figli di Dio. Cioè, se un percorso di iniziazione cristiana non termina, non è un percorso, è un'appartenenza, non si può millantare come iniziazione cristiana, è una omologazione, cioè non concepisce l'esistenza dell'autonomia, dovrò sempre chiedere, cioè è l'assolutizzazione della tradizione educativa, che cioè se c'è non avrai altro prete all'infuori di me, o non avrai altro percorso, altro movimento che questo che stai facendo, vuol dire che è scomparsa la formazione cristiana. Abbiamo una conformazione, abbiamo una omologazione dentro qualche cosa che non è cristiano, questo non può essere, non c'è l'organicità. Oh, allora l'autonomia è necessaria, ma può essere assolutizzata. Abbiamo, diciamo così, questa logica per cui alla fine, in una commissione di questa cosa qui, per il sinodo, c'era un tizio che parlava di come doveva essere la parrocchia, come doveva essere. C'era la padessa dei Santi Quattro Coronati, in un momento diceva, sta dicendo delle cose che mi sembrano modelli eterogenei, cioè mi sembra che c'è una cosa, mi scusi, e lo ferma, mi scusi, mi perdoni, ma lei come è stato formato nella Chiesa cristiana? Ma io non ero cristiano fino a 3 anni fa, cioè lei fino a 3 anni fa non era cristiano, lei è un convertito e adesso ci sta insegnando a noi come fare la Chiesa, con tutte le sue purificazioni dal mondano che lei ancora deve compiere. Se permette, io non sto a sentirla. Abbiamo il coraggio di dire queste cose spadroneggiano la woke culture e tutto quello che è il mondo di oggi che deve avere. Dobbiamo dire sempre le cose politicamente corrette, le cose che sto, mi sto spiegando su quello che sta dicendo. Calma, perché la creatività ha un suo statuto all'interno della fede, è molto importante, ma ha un suo statuto, non è che possiamo inventarci come è fatta la parrocchia, cioè c'è qualcosa che deve essere consono con come è fatta la fede, cioè la libertà dei figli di Dio non è arbitrio e non è indipendenza totale, e infatti deve essere maturata fino all'appartenenza alla Chiesa, cioè la comunione. La fede è una virtù teologale che si riceve e porta alla comunione, altrimenti se non c'è comunione non è ecclesiale. Tutto ciò che è cristiano è ecclesiale, ciò che non è comunionale non è cristiano. La chiamata, l'unica vera vocazione, la Chiesa, essere parte della Chiesa. Una volta, ricordo, stavo in un consesso di un movimento e mi dicevano, ma tu pensi che il nostro movimento sia ispirato da Dio? Io, no. Come meno gli occhi iniettati, no, non è ispirato a Dio. La Chiesa è ispirata a Dio, il vostro movimento in quanto ne faccia parte è ispirato a Dio. Ma chi dice queste cose? La vostra fondatrice. È una frase che ho sentito dalle sue, con le mie orecchie dalla sua bocca, per cui se permetti, volete fare la beatificazione, la beatificate tutto. Quando mi hanno chiamato per il processo di beatificazione, sì, ma questa frase io l'ho sentita da lei, insomma, questa deassolizzazione era fondamentale. La Chiesa è una cosa che spiega, cioè tu puoi fare quello che ti pare, mica tanto, cioè c'è una cosa che deve essere coerente col DNA, altrimenti è cancro, altrimenti è neoplasia, è pericolosissimo, cioè si fa nella comunione, nell'appartenenza all'unica Chiesa, all'organicità, essere parte di un corpo, altrimenti sei comune, altrimenti sei qualcosa di preoccupante, sei necrotizzante, cioè non va bene. Ecco, si può assolutizzare l'autonomia, stiamo cercando di farlo, si può assolutizzare l'appartenenza all'unica Chiesa facendo omologazioni e uniformità pastorali. Allora, adesso io dico la cosa più brutta che posso dire, ma mi vanto di aver detto in tutte le diocesi in cui ho parlato, e ancora vado in giro libero, adesso non mi hanno sospeso di vista. Avete fatto anche voi il peccato di fare il progetto pastorale? Avete fatto il progetto pastorale? E chi l'avete fatto a fare? Avete mai visto un progetto pastorale realizzato? Non dato, mai visto. Perché? Perché il progetto è la stessa parola di proiezione. Ma chi è che fischietta? Abbiamo uno zufolatore, per uno che non sa che c'è una vendetta. Lasciamo la sua libertà, la sua indipendenza. Questo sta mettendo a posto. Ok, è allegro Dio. Allora, la Chiesa non ha progetti, la Chiesa ha mete. Un progetto ti costringe dentro uno schema razionale che è proiezione. Sapete perché è collata all'Unione Sovietica? In terra romagnola posso parlare dell'Unione Sovietica liberamente, se non c'è, non c'è per poi qua, dovrebbe essere un cammino. Allora, è crollata per il piano quinquennale, facevano il piano quinquennale programmando 5 anni di economia, e tutto ciò che non era d'accordo col piano quinquennale non veniva fatto. Il problema è che l'economia cambia ogni 2 anni, il panorama economico cambia continuamente. Se un ragazzo si avvicina all'università dicendo qual è la cosa più richiesta dal mercato del lavoro e mi metto a studiare, mancano gli ingegneri informatici, stupido, non fare questa scelta, perché quando tu diventerai ingegnere sarà già cambiato completamente il mercato del lavoro, ogni 2 anni cambia tutto, per cui il piano quinquennale ha condannato a morte economicamente l'Unione Sovietica, perché era schematico, predeterminato. Dopo i nostri vescovi italiani hanno battuto la Russia, hanno il piano decennale. Ma come si fa? Cioè, il piano decennale, ce l'hai messa una pandemia nel piano? Ce l'hai messa una crisi con l'Ucraina, la Russia che attacca l'Ucraina? Ce l'hai messa la guerra in Palestina? Ci ha messo, che ne so, il cambiamento della cosa, l'evoluzione delle nazioni come l'Olanda, come l'Inghilterra, che stanno vietando le transizioni sessuali, che stanno bloccando tutto perché sta succedendo un macello, l'ho già detto anche ieri sera. No, chi ci ha messo? Ci ha messo quello che è oggi, la proiezione del progetto. Oggi sul domani è una cosa che è un errore madornale, non si può compiere. Il più grande economista del secolo scorso, John Maynard Keynes, spiegò la crisi del 29 in America con questo assioma pubblicato poi anche in questo libro che ho presentato ieri, lo cito e lo spiego. The expected never happens, the unexpected always. Quello che ti attendi non capita mai, capita sempre quello che non ti aspetti. Tradotto in italiano non so perché, l'inevitabile non accade, accade l'inatteso. Perché? Hanno tradotto così, perché inevitabile sembra inevitabile. No, l'inevitabile mentalmente, quello che dici, oddio, questo è inevitabile, bisogna fare così, bisogna... Quante strategie sono fatte per evitare l'inevitabile, quello che ci pensiamo che sia inevitabile? Adesso i giovani bisogna fare questo, bisogna mettersi coi social per i giovani, mettiti coi social. Poi adesso, siccome prima hanno vietato il fumo, adesso vieteranno i social per i danni che ci sono. Cioè i giovani stanno diventando scemi, hanno un'atrofizzazione della materia bianca del cervello, cioè del tessuto connettivo, hanno l'atrofizzazione del sistema fantastico, cioè non hanno più fantasia. Io un tempo, quando facevo gli incontri ai giovani, negli anni 90, mi interrompevano, facevano domande. Adesso, quando faccio una domanda, non risponde nessuno. Sono passivi, sono passivizzati, stanno sempre davanti a uno schermo, guardano una serie televisiva, aspettano sempre che l'altro prenda l'iniziativa. Non hanno desideri, hanno passioni tristi. Si dice che questa è l'epoca delle passioni tristi. Non hanno appetiti, si adattano, tirano a campare, sono soldatini. È anche pericoloso, perché con due spiccioli di obbedienza fai una setta. Attenzione, cioè non è questo quello a cui dobbiamo portarli, ma dobbiamo portarli all'autonomia nella comunione. Questo è un equilibrio serissimo, difficilissimo, cioè che tu sei tu e resti tu, ma stai dentro un organismo che è la Chiesa, stai dentro una comunità parrocchiale, cioè stai dentro una comunità cristiana, sei parte di un corpo, non sei un individuo, sei una persona relazionale, sei dentro una cosa che è il vero riscatto, è la relazione, è il vero, la vera, cioè questo fatto che sapete, il complesso del nuovo parroco, ecco, faccio nuove tutte le cose, complesso dall'Apocalisse, arriva lui e bisogna condannare la dannatio memoria, il parroco precedente, e lui deve fare tutto meglio, è così, ma quando mai? Io dico sempre ai miei alunni, quando arrivi in una nuova parrocchia, primo anno non fare niente, leggi, ascolta, ricevi, valorizza, dai continuità. Come sta facendo Papa Leone? Che sta facendo questo, giustamente, calma, calma, aspetta, prima cosa continuare e valorizzare, se c'è qualcosa di buono lo illuminiamo ancora meglio. Quello che è da cambiare lo cambieremo dal di dentro, non con le rivoluzioni. Quando Maria e Giuseppe portano, capitolo 2 di Luca, il bambino al Tempio, il ritornello di quel testo della presentazione del Tempio è secondo la legge del Signore, secondo quello che è prescritto, secondo le, cioè andate a vedere quante volte lo ripete. Cioè tu hai il Messia per le mani, sarà pure riconosciuto da Simeone con lo stupore, ma anche loro sanno che è il Messia. Questa è l'esperienza e cambierà il mondo dal di dentro, dentro le regole. Cambiare la scatola non serve a niente. Cosa sono le nostre, i nostri progetti pastorali? Scatole, su scatole senza un contenuto. Diamo scatole, ma non diamo contenuti. Ma, santo Dio. E noi non abbiamo progetti, noi abbiamo priorità e mete. La meta decide tutto. Diceva il vostro concittadino saggiamente, il signor Libanori, io conosco una sola sinodalità, l'unica sinodalità che tutti condividiamo, prima volta nella mia vita, a Ferrari poi ho in comune con voi la sinodalità, quale? La meta, il cielo, abbiamo in comune il cielo, la meta è uguale, noi camminiamo verso, sapete, l'immagine di Santiago de Compostela è la conchiglia, perché sono tutti i canali che vanno verso il centro, cioè camminando verso l'unica meta diventiamo una cosa sola, veniamo uniti. E allora la dimensione scatologica della sinodalità è fondamentale. Quanto ne abbiamo parlato della dimensione scatologica della sinodalità? E invece stiamo sempre con le cose penultime. Le cose penultime non ci porteranno alla comunione, le cose ultime ci porteranno alla comunione, visto che adesso comincia l'Avvento e cominciamo con la parte, ho visto che la parte che ha preso degli incontri sull'Avvento, il vostro vescovo, la parte appunto scatologica, che è la parte appunto che ha la rilevanza. La meta decide tutto. Decisa la meta e deciso ogni cosa. Voglio dire, se io fossi venuto in macchina, partirei da qui e metterei il seminario romano dove vivo e dalla meta, che a quanti chilometri è? Quanti sono? 500 chilometri? 450 chilometri, mi direbbe già se devo andare a destra o a sinistra. La meta decide ogni bivio. Il motto di San Filippo Neri, preferisco il paradiso, non è collegato alle scatologie, è collegato all'oggi. Lui dice preferisco il paradiso quando gli danno la berretta cardinalizia e capisce che per il paradiso gli deve continuare a fare quello che fa, non andare a pare che oggi un candidato su tre, mi diceva un collaboratore del Nunzio, rifiuta la nomina a vescovo, ora nessuno più vuole fare il vescovo. Io di vocazioni episcopali non contrae tante nella vita, tanta gente, non ci abbiamo vocazioni presbiterali ma episcopali tante, tantissime, tanta gente che si sente chiamata a fare vescovo. Però poi al dunque la responsabilità in questa generazione di responsabilizzata non lo prende nessuno, non c'è più gente che vuole perché insomma fare il vescovo, prendersi tante di quelle rogne sulle spalle, avere il tetto psicologico della diocesi, avere tante battaglie da fare. Perché preghiamo in ogni messa per il nostro vescovo, è certo, perché il poveraccio porta una responsabilità terribile, bisogna avere amore e stima, ecco. E compassione direi addirittura. Ecco, allora stavo dicendo che cosa mi sono finito. Camminare verso la meta, ecco, noi abbiamo una sola sinodalità, questa è geniale notazione di padre Daniele, vostro compaesano, ecco, un cittadino non può pesare. Bene, amica, vecchia data. Allora, noi dobbiamo capire come si arriva qui, cioè a questo equilibrio. Se una cosa cattolica è troppo centrata sul prete, troppo centrata sul prete, o troppo centrata sulla orizzontalità e sulla indipendenza e manca l'aspetto della comunione, o troppo centrata sull'uniformità ecclesiale, che ne so, ci sono diocesi in cui non si può fare una virgola fuori dal piano pastorale, il che vuol dire che non c'è più nessuna creatività, non esiste nessuna creatività. Ecco, allora, che ne so, sono diocesi dove i preti mi dicono: guarda, io vorrei fare la proposta del decalogo, io non sono un imperialista, non tifo per la diffusione dell'esperienza sul decalogo, cioè lo fate, se lo fate sempre prendendovi la vostra responsabilità, chi lo fa qui lo fa con la sua responsabilità. Io sono un prete che condivide con altri preti qualcosa, a me non piacerebbe lasciare, mi chiamò una volta la convenzione per i laici dicendo: devi scrivere la edizione definitiva delle 10 parole, perché non può essere che tu muori, visto che ero malato al tempo, e questa cosa ce la perdiamo. Questo è un patrimonio della Chiesa Cattolica, lo devi lasciare. Ti ricordo, Mutatis Mutandis, che furono canonizzati molto prima gli esercizi di Sant'Ignazio e di Sant'Ignazio. Per cui, guarda, se questa cosa funziona, e funziona, devi lasciarmi un canovaccio condivisibile per tutti quanti. Infatti continuamente ricevo da tutti le richieste: mi dai i testi. Che ci fanno i testi? Niente. Scusate questa ulteriore digressione. Ogni tanto arriva un vescovo o un provinciale che mi dice: mi dia i testi dei 10 anni. Che te li devo fare? Quando studiavo musica, io ero violoncellista, a casa mia studiavo io il violoncello, mia sorella l'oboe e mio fratello il contrabbasso, per cui eravamo la tortura dei vicini. Ma la vendetta di Tutankhamen arrivò con una signora che venne a abitare al piano sotto a noi, che era maestra di pianoforte di tutti i bambini di buona famiglia, quelli che devono iniziare a arrivare fino al piccolo Montanaro. Non so se conoscete il pezzettino del piccolo Montanaro, un pezzetto melenzo, però che è il primo pezzo che il giovane pianista riesce a suonare. Dalla mattina alla sera, piccolo Montanaro, noi c'avevamo sempre questa musica. Io ovviamente un giorno dico a mio fratello: basta, non ce la faccio più, prendo lo spartito del piano in fa diesis minore di Rachmaninoff, glielo porto giù e dico: suonate questo per favore, cioè cambiamo musica. E mio fratello mi guarda e mi fa: e a che serve? Era una lezione di teologia pastorale. Tanto, se sono questi quelli che suonano, se gli porti lo spartito del preludio in fa diesis minore di Sergei Rachmaninoff, lo suoneranno come il piccolo Montanaro. Non è lo spartito che deve cambiare, sono gli esecutori. È inutile che ti do lo spartito, che ti do il canovaccio delle 10 parole, se non è l'esecutore che cambia. Dobbiamo formare esecutori, non dare spartiti. Quanti schemi avete ricevuto nella vostra? Quando fui nominato alla pastorale vocazionale, feci una riunione con il presbitero romano e dissi uno slogan, era il tempo del Berlusconi, che diceva una cosa analoga: faccio no sussidi per tutti, non vi sommergerò di sussidi. Conoscete la pastorale di Cumbrannet.2? Sapete a cosa faccio riferimento? I giovani preti generalmente lo sanno. Quando devi fare una cosa, vai su Cumbrannet.2, che è una cosa raccolta dai salesiani. Dico: ho fatto una lezione contro questo all'Ateneo Salesiano, ma esco io da qui. Ma che state facendo? È la porcheria. Per cui ci sono queste liturgie completamente false, questi che stanno. I ragazzi dicono tutti insieme: siamo qui, Signore, davanti a te, radunati da questo evento sinodale. Ma quando mai qualcuno dice una parola di questo genere? Stanno lì falsi come dottori. Ma è possibile che non sai parlare con loro, non sai farti fare una cosa, portare la liturgia della Chiesa, non queste paraliturgie con queste cose grezze, i bambini che devono strappare il foglio con i peccati, devono dargli fuoco e così. Facciamo il sacramento della riconciliazione, facciamo il sacramento della riconciliazione, non facciamo questi teatrini che banalizzano tutto. Poi ci stanno sempre quelli che sono creativi, appunto, la creatività, un argomento fondamentale. Com'è la nostra creatività? Noi abbiamo un problema che confondiamo la creatività con l'arbitrio e con la contaminazio. La contaminazio che cos'è? Prendere uno schema esterno alla fede e applicarlo alla fede. Per esempio, che ne so, c'era un prete a Roma che sa dipingere e lui faceva tutto il percorso per i giovani nel gruppo del dopo cresima, tutto su come si dipinge, perché dice, ma vedete, è come la fede, prima di tutto tu hai un quadro, per cui hai la tela definisce tutto, perché lo spazio della tela è lo spazio in cui lavorerai, per cui c'hai, questa è la tua vita, e faceva tutte analogie con questa cosa, ma alla fine, produrre un quadro ti porterà alla logica della fede, perché prendi un paradigma estraneo al deposito della fede? Prendere un paradigma estraneo, psicologico per esempio, sociologico, tutte le lezioni, tutti gli incontri di pastorale, sociologia, paradigmi sociologici, allora dobbiamo fare analisi sociologiche, dove siamo arrivati? Semplicemente a quello che è il mondo è quello che è, ma noi portiamo altro, portiamo di più e di meglio, portiamo una cosa che è il cielo, Gerusalemme celeste, che scende dal cielo, che è opera di Dio, non fatta da mano d'uomo. Allora non è la contaminazione e non è l'arbitrio, perché non è vero che noi improvvisiamo. La nostra creatività è, secondo la logica del Vangelo di Matteo, appunto, ve l'ho spiegato stamattina, promessa compimento, è il paradigma della scrittura, della fede. Noi abbiamo tanti paradigmi da coniugare. Il paradigma, ferro, ferro, stupida, con ferro, no? Questo mostro che ci siamo voluti imparare tutti quanti, no? Ecco, è il liofilizzato di un verbo che noi dobbiamo sapere sposare, coniugare, per poter parlare. Non possiamo parlare come gli indiani dei film, io andare qui, no, io vado qui, devo saper coniugare il verbo. E allora noi dobbiamo prendere, cioè, per esempio, perché un santo viene canonizzato? Che vuol dire canonizzare? Canna non è elemento che fa da uno sballo, ma misura. Presi con una canna, misurai 1000 cubiti e poi misurai quell'acqua, mi giungeva alla caviglia, addirittura l'altro giorno. Ecco, la canna, la misura. Allora, un santo viene riconosciuto, i santi sono molti di più di quelli che abbiamo canonizzati, ma quelli che abbiamo canonizzati sono misura, cioè sono paradigma applicabile per la pietà del popolo cristiano, perché guardando San Francesco io posso fare il cammino su San Francesco. Una volta mi ricordo, stavo dai francescani, ma scusate, ma perché non prendete il paradigma? Mi stavano chiedendo come fare, come non fare, che percorsi, che non fare. Cioè, il mio corso di teologia pastorale tende a innescare la creatività, cioè prendi un sacramento e prendi il paradigma. In questo momento sto mandando in onda sulla Radio Vaticana alla scuola del matrimonio, prendo il paradigma del sacramento del matrimonio come chiave per leggere tutto. Allora, primo punto del matrimonio, il battesimo. Che vita si danno questi due? Se non c'è la vita battesimale, che si regalano? La vita che hanno dato mamma e papà, quella è da 4 secoli, quella è mortale. È un sacramento perché c'è una vita soprannaturale in loro, e se non c'è quella vita, non si può dare il matrimonio, per favore. Cioè, certo c'è il matrimonio fra parte non cattolica e parte cattolica, però bisogna vedere le condizioni della parte cattolica, che deve anche essere, diciamo così, ben radicata nella sua fede, anche deve firmare delle cose per prendere l'impegno e deve avere un permesso, diciamo così, dovrebbe essere così. Bene, voi pensate che prendiamo il matrimonio, qual è la prima domanda che facciamo al matrimonio? La libertà. Esiste qualcosa che si può fare di serio nella vita senza libertà? Esiste l'amore senza libertà? Esiste la Chiesa senza la libertà? Senza la libera adesione, cioè la pars umana? Cioè è necessaria la libertà. Quanto è così? Cos'è la libertà? San Tommaso distingue 4 tipi di libertà. C'è la libertà dalla coazione esterna, la libertà dalla coazione interna, la libertà di scelta e la libertà dal peccato. La libertà dal peccato è la libertà che è condizione necessaria per procedere a un atto d'amore come il matrimonio. Sto spiegando, allora abbiamo educato la libertà. Voi pensate, un seminarista deve avere questa libertà, la coazione esterna, la coazione interna, la libertà di scelta e quindi la libertà dal peccato. I problemi che abbiamo con i preti non sono problemi col sacramento dell'ordine, ma con il battesimo. Se abbiamo problemi di castità sono problemi col battesimo, perché le passioni si vincono nel battesimo. Se abbiamo problemi di comunione, problemi di battesimo, perché la fraternità è nel battesimo, non è nel sacramento dell'ordine, è corroborata, cioè ci vuole un cristiano per fare un prete. Ma Pacomio, il rettore del primo anno del mio seminario, io stavo appunto a Capranica nel primo anno, e diceva, quando arrivano qua i ragazzi, prima li devo formare come uomini perché sono bambini, poi li devo formare come cristiani perché sono devozionisti, non hanno un'esperienza di redenzione Poi se ce la faccio, qualche volta ho il tempo di formare dei preti. Normalmente questa è la mia strategia. Voi pensate qual è la situazione. Cioè, molto spesso, proprio la formazione umana che manca, cioè manca proprio la struttura umana, gli mancano i preti, gli mancano i venerdì, gli mancano anche i giovedì, non so, cioè c'è un problema settimanale in alcune persone. Cioè, i problemi che abbiamo nei presbiteri, ma sono problemi di sacramento dell'ordine, no, sono problemi battesimali. Questa è una cosa su cui dobbiamo, cioè, è il battesimo che è un problema, anche quello di cui parlavamo prima, qualcuno ma giustamente mi ha detto la stessa cosa. Bene, allora, torniamo alla storia della vita, delle fasi. Perdonate, devo fare un'operazione di privacy, ecco qui. E allora, c'è qui. Trovare lo schema, si possa leggere bene. Allora, vi ripeto quanto ho detto prima. Allora, fecondazione e gestazione, caratterizzata da velocità, estemporaneità, irripetibilità, dipendenza assoluta, in poche parole. L'infanzia e la giovinezza ha velocità minore, è estemporanea, non si ripete l'infanzia, bisogna dirlo alle donne di 40 anni che pensano per la vita. Irripetibilità, evoluzione, grande crescita, graduale fino all'autonomia. Quella è la fine dell'infanzia e della giovinezza. La vita adulta è caratterizzata da staticità, ciclicità, ripetibilità, infatti l'anno liturgico è ciclico, ripetibilità per l'appunto, autonomia, fecondità e paternità. Chi non arriva alla paternità non ha compiuto il cammino umano. Il cammino umano implica, perdonate, quattro fasi. Perché uno c'è figlio, fratello, sposo, padre. Il prete sta a questo livello qui e deve aver passato queste parti. Vuol dire che si deve sposare prima, no? La dimensione sposale è la dimensione della dedizione, del consegnarsi completamente, fedelmente, della fedeltà, che è la coordinata essenziale della vita affettiva, la fedeltà, il saper stabilire legami. I veri legami sono indissolubili. Mio padre è mio padre anche in cielo, vanno oltre la morte, mio fratello è mio fratello anche in cielo. I veri legami sono indissolubili. Se tu hai tuo padre che lo odi e parti e te ne vai in Australia, comunque resta tuo padre, poi lo ritroverai in tante figure. L'amicizia è indissolubile. I rapporti veri sono indissolubili. Non è una cosa che impone la Chiesa. Non si sposano due per diventare indissolubili, ma perché si vede che già lo sono. Già il loro rapporto è tale, perché quella non è che diventa sua moglie, è sua moglie, l'ha riconosciuta come tale. L'amore che ha è un amore di un altro tipo. Questo devono verificare i corsi prematrimoniali. Mi state facendo fare, sto io da solo facendo, ora mi avete costretto a fare niente, proprio tutto il corso pastorale. Allora, un seminarista deve essere figlio di Dio, deve conoscere la comunione, deve sapersi dedicare senza parentesi e allora sarà fecondo, saprà generare la vita, perché è un padre, una figura paterna. Oggi il prete per se stesso è un singolo, non è immagine di niente, oggi sono molto più segno le famiglie che non i preti del Regno dei Cieli, perché gente che sta insieme, gente che resta insieme, gente che non si separa, gente che non butta via i figli. Gente che li accoglie, che li coccola, che li cresce bene. Quello è il segno della Chiesa. La Chiesa domestica, torneremo lì, perché adesso cominceremo, dice, la proiezione è stata fatta, che dice che in che anno, mi è stato detto stamattina, in che anno?
2050.
Nel 2050 ci saranno 50 candidati al sacerdozio in tutta Italia. Questa è la proiezione. Inizierete a fare unità pastorali, cose così, e alla fine dovrete scoprire che non si può fare, che dovremmo puntare sulle chiese domestiche, sulle famiglie, dovremmo formare piccole chiese e dovremmo stare in certi posti dove si può celebrare insieme. Nel giorno del sole, questo è Giustino, secondo secolo, tutti quelli che sono dalla campagna vengono da noi per celebrare il panus, il pagano, infatti sono quelli meno evangelizzabili. Il cristianesimo è una religione tendenzialmente metropolitana, che tende a lì dove ci sono gli uomini, dove sono, Gesù gira per città e villaggi, per l'appunto, dove sono gli uomini, dove sono le persone. E allora cosa avremo? Avremo un centro, che avremo formato, se l'avremo fatto, perché ci dobbiamo urgentemente venire a questo, a fare piccole chiese, piccola chiesa sacramento del tuo amore, diciamo, nel rito del matrimonio, no? Cioè dove questi crescono dei cristiani. Quando mi hanno dato la pastorale vocazionale gli ho detto, ma perché mi date questa pastorale vocazionale? Vado a raschiare il fondo dei casini che avete fatto voi. Ma per favore, datemi la pastorale familiare e fra 20 anni avrete vocazioni. Formiamo famiglie che siano piccole chiese, mettiamole nella loro analogia giusta, ciò che sono una piccola chiesa, per cui hanno tutte le dimensioni organiche del tutto nel frammento e via dicendo. Ecco, un prete è un padre che trasmette la vita, genera la vita, feconda la vita nelle persone. E allora, se è vero questo schema qua, allora guardate, voi pensate che questo schema, da schema, questa, il DNA della vita, che è questo, cioè è tutto insito nel DNA, questo tipo di processo, un processo formativo sano, questa è la vita biologica o spirituale? Tutte e due, per la loro analogia. La vita spirituale parte con l'annunzio del Kerygma, parte con l'annunzio della fede, o come diceva San Francesco, se serve anche con le parole. Cioè quando, anche ieri sera, dice mia figlia ha perso la fede, perché ce l'hai tu la fede? Vabbè. Allora, non lo so, vediamo. Quando è l'ultima volta che gli hai fatto vedere un atto di fede? Abbi fede tu, cioè come faccio io a fare pastorale vocazionale? Con tutta la felicità di questo mondo vivo la mia vita di prete e attirerò. La causa esemplare è sempre la più forte delle cause. Allora, certamente, se vedi una bella famiglia, ti viene voglia di mettere in piedi una famiglia. Se vedi una famiglia separata in casa, depressi, scoppiati, che si sopportano, non ti va, cioè non ti viene la. Se hai da superare il trauma dei tuoi genitori che erano inguardabili, che non si amavano, non si perdonavano, erano ansiosi, erano gente invasiva, gente sgradevole, certo che tu non hai questa cosa. Da che mondo è mondo, il prete era la persona più interessante che c'era nel quartiere, era il più creativo, il più colto, il più notevole. Ecco, se noi diventiamo invece irrilevanti, che il nostro problema è l'irrilevanza, certo che non avremo vocazione, cioè perché dovremmo attirare noi che siamo grigi, dubbio. Non siamo opere d'arte, dobbiamo lasciare, cioè permettere a Dio di fare della nostra vita un'opera d'arte, è ciò che bisogna sempre riscoprire. Allora, c'è un'intuizione che è ciò che feconda, che innesca la vita. Una donna incinta all'inizio non si vede, però poi piano piano comincia la gestazione, con tutte le sue caratteristiche di debolezza, di fragilità, di custodia, no? Ecco. Poi c'è l'infanzia, che è una evoluzione graduale fino all'autonomia, cioè è questa la cosa più importante, questo va fatto, non va paternalisticamente imposto qualcosa, uno schema che deve essere compiuto, no. Per questo non credo che ci sia tempo, perché adesso mi sembra che sia già
una cosa. In genere diciamo l'angelo.
Ecco, bene, allora, sto terminando. E poi si arriva alla vita adulta che deve portare appunto alla. Riportare la fecondità e la paternità, questo è il punto d'arrivo. Allora, quando io predico in chiesa, io ho tutti e tre questo tipo di persone. Ho quelli che mi sono capitati per caso perché stanno accompagnando la nonna che ha chiesto di andare a messa, o sono stanno lì in fondo alla chiesa, aspettano fino a. Poi ci stanno quelli che un po' che hanno ascoltato la parola, e poi ci stanno quelli che sono i miei collaboratori, che sono quelli che mi aiutano. Io devo trovare l'elemento del Vangelo che servirà per sempre. Non dite mai cose estemporanee, non dite mai cose collegate alla semplice attualità. Noi abbiamo, cioè i doni di Dio sono irrevocabili, la natura delle cose di Dio è l'eternità. C'è sempre, in ogni Vangelo, potremmo fare, prendiamo un Vangelo, lo facciamo insieme, ma non c'è più questo spazio, questa sarebbe già una lezione di emiletica. E trovare l'elemento vitale, quello che ti servirà per sempre, quello che ti servirà l'ultimo giorno della tua vita come oggi, questo l'ha detto il giovane, consegnare, questo è consegnare la fede. Allora io prima dico qualcosa di questo genere, poi quali sono i video più visti su YouTube, i tutorial? Noi, diceva Paolo VI, perdonate la ignoranza dei dati, tento di finire, diceva Paolo VI, non abbiamo bisogno di maestri, ma di testimoni, verissimo a quel tempo, però oggi, con una nuova alfabetizzazione in corso, quella digitale, venendo dalla prima alfabetizzazione che è stata negli anni 70, 60, negli anni 70 ancora davano le repliche del maestro Manzi in una metropolitana, perché c'era ancora gente che stava imparando a leggere e a scrivere. Allora noi non abbiamo bisogno non di maestri né di testimoni, ma abbiamo bisogno di addestratori, gente che addestra. Bisogna capire come si entra in questa cosa che ti ho detto, qual è la cosa fondamentale. Cioè, l'elemento che ho preso domenica scorsa era: Dio in tre giorni fa quello che tu fai in 46, voi distruggete questo tempio, le opere umane, e io in tre giorni lo farò risorgere, l'opera di Dio. Mentre tu vedi solo distruzione, poi Dio in realtà sta costruendo qualcos'altro. A te sembra tutto sbagliato, invece Dio sta sempre facendo un'altra cosa, mentre tu pensi che stai guardando quello. The expected never happens, the expected always, cioè la legge di Keynes dell'economia. Accade sempre quello che non stai considerando, quello che non pensi. Quanto c'è? Come mi ha formato Dio in questi anni? Con Mittus. Le lezioni che ho ricevuto in fisioterapia, quando vivo la riabilitazione, non avete idea quanto mi servono pastoralmente, quanto mi servono della è una cosa spaventosa. Mentre a spiegare questo sono molto migliore. Bene, abbiamo bisogno di bisogna dire come si entra in questa cosa. Se io ti dico quale occasione avrai questa settimana per entrare in questo nocciolo di Vangelo che si evince dal Vangelo di questa settimana, dalla liturgia di questa settimana, può anche essere preso da un'orazione, la liturgia. L'omelia serve la Pasqua, serve la liturgia, non deve prendere troppo spazio. Io sono d'accordo con Papa Francesco, 8 minuti. Guardate le mie omelie sulla Radio Vaticana, non superano mai 8 minuti. Sono sempre di 7 minuti, 6 minuti, 8 minuti, 9 minuti proprio. Eccezionale, no? Ecco. Sempre, e tutto quello che devo dire lo dico velocemente, quella cosa che ce l'avete. Il libro che è uscito per te, le scritte, non è una rielaborazione di quelle là, ma sono scritte tutte di pugno, nuove, sono sempre 2000 caratteri, 3000 caratteri, scusate, qui sono 2 pagine e basta. In 2 minuti da leggere, molto prima di sentirti la registrazione. E poi cosa faccio? Dopo aver detto un nocciolo, per cui mi sono arrivato per la prima volta, che servirà per tutta la vita, e detto come ci si entra, perché questi anche agli altri servirà perché vedono un aspetto pratico, io spiego perché ho scelto, cioè ando nel backstage e spiego quelli che sono prima di lui perché è come se un papà dica a un figlio che si deve allacciare le scarpe, poi gli insegna a allacciarsi le scarpe e poi gli spiega perché gli ha insegnato a allacciarsi le scarpe. A quel punto sta formando il padre che è lui, sta formando il piccolo papà che c'è in quel bambino. Un giorno sappi che certe volte le scarpe si slacciano sole, uno può cascare e farsi molto male perché si incirca nei lacci, che ne so, dando così, e cioè metto a parte delle mie motivazioni quello che, ecco, vi ho spiegato lo schema tripartito dell'omelia in maniera semplice, ma bisognerebbe entrare nello specifico perché me l'aveva chiesto qualcuno di spiegare. Ecco, questa è la cosa che un po' sto dicendo. Basta, facciamo l'angelus.